Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Questo programma è offerto da
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 centimetri, con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.
Eccoci in onda, 20 e 45 in punto, non è ancora iniziata la partita allo Stadio Olimpico, le squadre sono comunque all'interno del rettangolo di gioco, si stanno completando i preparativi classici del prepartita con appunto con il sorteggio, con la scelta del campo. Il calcio d'inizio credo che arriverà nel giro di qualche istante. Buona serata da parte di Eric Ganzerli, anche a nome di Gianluca Ruge, che però sarà con noi solamente a tratti questa sera. Non so se Gianluca ci sta ascoltando in questo momento.
Arrivato our bus to autostrada e adesso Montella, o ti lascio here,
sì,
o fai punti mercoledì.
Sì,
that's why.
Da dove è collegato innanzitutto? A parte che la sentiamo non benissimo, più che altro sembra che abbia del cotone in bocca, però buonasera Presidente. Credo che siamo collegati con
Ronco Bilaccio.
Ronco Bilaccio, certo, come no. Iniziate intanto, dicevo, Lazio-Parma, si gioca da circa 10 secondi con il pallone adesso in controllo della formazione formazione giallo-blu, anche se adesso il pallone della Lazio in realtà con un fallo laterale che è messo in gioco affidata alla formazione allenata da Simone Inzaghi, controlla il pallone Inzaghi, il pallone, siamo vicini alla linea di fondo ed è una rimessa laterale ancora in favore della formazione nazionale. Poi correggeremo ovviamente la grafica con i colori delle squadre perché sono sbagliate. Luca Scenzo scrive Dzeko gol dai Roma, e beh oggi effettivamente è stata una discreta gioia
della Roma.
Eccola, buonasera.
Abemus scudettum
addirittura. Mi piace quello che mi piace di voi romani, di voi romanisti, nazionali, eccetera, eccetera, e soprattutto la plomb, no? E l'equilibrio soprattutto con cui analizzate e prendete ogni vittoria e ogni sconfitta soprattutto. Pallone del Parma, seguiamo questa azione, il pallone sulla destra, portato avanti da Brugman, il cross in mezzo, c'è Cervinio, pallone veniene però lo sopravanza completamente, il pallone deve essere recuperato da Marusic che lo dà a Milinkovic-Savic, ancora Marusic all'indietro, il pallone giocato da Luis Felipe. Allora vediamo le formazioni, il Parma con Sebbe in porta, Pezzella, Bruno Alves, Jacoponi e Darmiani in difesa, Barilla, Brugman e Hernani a centrocampo, Cervinio, Inglese e Kulusevski il trio d'attacco. Risponde la Lazio con Strakosha in porta, Radu, Acerbi e Luis Felipe in difesa, Lulic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Marusic a centrocampo, Correa dietro l'unica punta che è immobile, più un 3-5 2, in realtà però Correa gioca leggermente più arretrato rispetto al numero 17, il suo compagno di squadra.
Sì, che siamo uno scudetto.
Oh, se riusciamo a fare un gol a culo così siamo proprio da scudetto. Quel curaiolo di Fonseca.
Va bene. Riesci poi a cambiare auricolare o fare qualcosa? Perché la qualità audio è veramente allucinante. Dove sei? Non è tanto il collegamento, no, perché arrivi bene, ma è proprio il microfono che fa schifo. Detto con gentilezza proprio.
No, perché quei famosi auricolari che ti piacciono tanto, perché sono fuori, ma rientrerò presto perché il tempo qua peggiora.
Ah, ok, sono i famosi auricolari tipo i cotton fioc della Apple proprio. Bene,
molto. Sono quelli che ce l'hanno a Tiburtinetta, vivi.
Quando dico che questi auricolari fanno schifo, è per motivi come questo. Cioè, il collegamento è, arrivi bene come stabilità di collegamento, ma la qualità audio fa schifo. Questo piccolo dettaglio. Allora, le panchine del Parma con Alastra. Si chiama proprio la stazione del Parma prima, poi vi diciamo le panchine delle due compagini. Ancora il pallone portato avanti dalla Lazio, il pallone in mezzo e l'intervento provvidenziale. Che arriva, credo, da parte di Bruno Alves, possibilità di contropiede per il Parma. Un rimpallo favorisce il contropiede della formazione parmense. Porta avanti il pallone Kulusevski, pallone in area di rigore. Il tiro che arriva con deviazione sarà, credo, no, rimessa da fondo. Semplice rimessa da fondo. In realtà, l'ultimo tocco, secondo il direttore di gara, è di un giocatore del Parma. Qui ha bucato l'intervento Acerbi. E quindi rimessa in gioco in favore della formazione laziale. Dicevamo, le panchine. Il Parma con Alastra, Caramò, Colombi, Scozzarella, Sprocati, Gagliolo, Laurini, Dermacu e Cornelius, mentre invece nella Lazio in panchina ci sono Proto, Vavro, Bastos, Patrick, Lazzari, Berisha, Gioni, Cataldi, Caicedo, Parolo, Guerrieri e Adecagna. Rimessa in gioco affidata al Parma con Darmian, 3 minuti e 44 nel corso del primo tempo, punteggio che vede Lazio e Parma ferme ancora allo Stadio Olimpico di Roma sul punteggio di 0-0.
È una partita che dovrebbe preoccuparci, però alla fine è l'unica che se ne preoccuperà il Milan.
Perché dovrebbe preoccupare? Bene, parliamo poi dopo con come si chiama? Con
la classifica, se vai a vedere il Milan.
No, quello sì, però sì, quello sicuramente. Ne parliamo poi dopo con il buon attenzione, ho fatto una minchiata. Eccoci qua. Dicevo, ne parliamo poi dopo con Dario, che ci farà compagnia in cronaca appena arriverà qui da noi. Perché sì, effettivamente la situazione non è assolutamente delle più rose per quanto riguarda il Milan soprattutto dopo la partita di ieri sera. Non che prima le cose fossero così positive in realtà, però
le cose invece
dopo...
anche da noi vanno bene. Eccoci qua, castagne colo la voi la la.
lei chi sarebbe innanzitutto? Buonasera, si presenti, grazie.
Eccoci qua, sono generale.
Ma se avete pareggiato, avete pareggiato, stavate perdendo 2-2, state perdendo 2-0.
La partita rubata dalla Fiorentina.
Ma che è rubata? Ma cosa sta dicendo? Smetta. Scusi, Gennari, mi permetta una domanda. Sono stato un po' assente in questi giorni. Quanto ha fatto l'Atalanta mercoledì sera in Coppa? Che non so seriamente com'è andata la partita.
Noi non giochiamo la Coppa, facciamo altre
no,
cose.
No, voi giocate la Champions, sapete benissimo.
Ma quindi, scusi, l'Europa più bella di sempre improvvisamente non esiste più?
Certo, ovviamente.
Non è mai esistita a voi.
Certo, perfetto, va bene. Buonasera a Dario Dilloni che ci ha raggiunto in collegamento. Attenzione alla Lazio, conclusione e palla che finisce alta, conclusione da parte di Lucas Leiva, anzi di Correa, che lo scusa, non di Lucas Leiva, e palla che finisce a lato, o meglio alta, sopra la traversa, che si riparte con la rimessa da fondo. Buonasera Dario.
Pronto?
Eccoci, sono qua.
Ok, no, sono sentivo io. Okay. Dicevo, sì. Interessante notare come Sky pensa che questa partita deve essere così brutta da non proporre nemmeno un commento.
Non c'è la telecronaca, ma c'era prima la telecronaca su Sky.
Beh, io non la sto, non lo, su 201 non la sto avendo.
Ah, si vede che hanno problemi di microfono probabilmente, perché sì, evidentemente, sì, hanno problemi di collegamento, perché vedo che stanno cambiando il segnale dal normale al backup, quindi evidentemente c'è qualche problema di microfono con lo stadio olimpico.
Sì.
Sistemeranno probabilmente nel giro di pochi minuti, ovviamente.
In settimana arrivo col microfono migliore domenica.
già è vero che domenica, che martedì è l'ultima giornata di squalifica di Balotelli. No, cazzo, l'ultima giornata, la squalifica è scaduta, potrebbe giocare già martedì con la Juve.
Con la Juve?
Sì, esatto.
Sì, sì.
Partita che noi seguiremo.
Ma quello che abbiamo sentito è Giampaolo, ma qua di tempo ci sono solo i fattori.
Sembrava effettivamente più Balotelli.
Magari l'avessimo avuto.
Sì. Però Va bene, non è sparito. Non abbiamo...
Però io faccio giocare piuttosto Balotelli, sì? Che quella manica di fronti che ho.
Ah, ok, benissimo.
Sto lavorando.
Grazie mille, molto gentile. Siamo all'ottavo minuto del primo tempo, 0-0 tra Lazio e Parma. Adesso poi Dario purtroppo dopo non sarà con noi nei pallonari, a parte la scheda che registrerà poi dopo il posticipo. Bella palla, qui non era male l'idea per Correa, però l'uscita da parte del portiere del Parma che blocca il pallone in uscita. Dicevo, Dario dopo non sarà con noi per... diciamo per i pallonari, a parte la scheda che poi registrerà dopo la fine del posticipo, dove credo parlerà anche del derby. Però
mi stacco e mi salti tantissimo, mi stacco e mi ricollego fra un secondo.
Ah, scusa. Ok, beh, magari è un problema mio, aspetta un secondo, che magari è un problema mio di collegamento. Provo a ritornare un attimo nella stanza, mentre intanto attacca ancora la Lazio con Immobile che va a segnare il gol della Lazio all'ottavo minuto del primo tempo. Il contropiede da parte di Ciro Immobile, il sinistro, la palla sul palo e la palla che poi finisce in gol per il vantaggio della formazione biancazzurra. Lazio 1, Parma 0, Immobile all'ottavo minuto.
Anche bello il gol di Immobile, però sì. Mi sembra che il Parma, la difesa del Parma lo abbia un attimino lasciato...
Sì, un po'
legato, un attimino lasciato andare, guarda qua.
C'era un notevole buco, sì, l'ha lasciato andare, sì, più che altro difesa del Parma che si fa cogliere in sorpresa. E poi bello sinistro di Immobile, perché la piazza all'angolo opposto rispetto al portiere e non c'è alcuna speranza per l'estremo difensore parmense e Sepe di prendere il pallone. E quindi 1-0.
Beh,
vai.
Fammi rivedere se l'altra mancata copertura, la seconda mancata copertura, una è Jacoponi che poi... cerca di recuperare, ma l'altro è Darmian, bene, al suo ritorno in Italia.
Sì, a destra, sì.
Ma non vedo, la prima partita l'ha giocata bene, eccomi con il microfono.
Bene, molto bene, ti sente meglio effettivamente.
Sono rientrato in camera perché piove come la manda di Carmen.
Non dovevi vedere diciamo il football o cosa dovevi vedere, non mi ricordo adesso.
No, io la partita ieri l'ho vista.
Ah, ok.
Tra l'altro sputando sangue per 60 minuti, poi peccato.
No, dicevo,
il football
stasera...
è dopo, lo sa bene anche Dario, che il football è fra poco, no, c'è un 3-0 da raggiungere.
No, che mi avevi detto che eri a cena, quindi per quello che mi avevi detto che non c'eri questa sera per fare la partita alle 8:30.
Sì, poi l'abbiamo fatta ieri, abbiamo bevuto il giusto.
Ancora il... Ah, ma quindi il messaggio di quando cazzo era, aspetta un secondo.
No, l'ho mandato ora perché pensavo di rifarla, ma poi piove a dirotto e sono abbastanza lontano, quindi non mi cambia nulla.
Ok, va bene, come vuoi.
Ho fatto vino per 3 anni con ieri sera, mi basta.
Ti diremmo anche noi, ma non è vero. quindi niente.
No, infatti.
Ho bevuto io per voi.
Hanno provato a far volare qualche bottiglia, però purtroppo sono caduta, come dire,
attenzione in... Lazio, conclusione da fuori, palla che finisce a lato, non di molto, occasione per la Lazio col tiro che è arrivato da parte di Marusic. No, la Marusic ha lasciato il pallone a Milinkovic-Savic, la palla... battuta di destro da Milinkovic-Savic, finisce a lato ma non di molto. Dicevi, Dario?
Dicevo che le bottiglie di vino che sono girate ieri sera sono cadute nelle mani sbagliate, perché insomma eravamo un gruppo di sette, almeno due non beventi, anzi tre non beventi. Sai.
Avvocato, ci sente?
Sì, più o
meno. Ok, perfetto, arriviamo. Arrivi perfettamente, sì, grazie avvocato. Buonasera.
Ciao.
Come sta?
Abbastanza bene.
Freschino fa fuori, ho visto.
Boh, sono andato a correre oggi però.
Ah, ok.
Nonostante tutto.
Incidete su questa parete gli eroi di Bologna, come roba ci
zegna. Eroi di Bologna? Ma che sta di... Ma cosa sta dicendo?
E dobbiamo fare una stella sti qua, se no la prossima settimana ci crocifiggono la prossima.
Sta passando da Capo Ultra a Luca Laurenti nel giro di qualche istante.
Sorbice di Fonseca e quell'altro.
Dice di Fonseca.
Quello nella banca con quel cretino di vino.
No, dicevo, volevo impostare con Dario il discorso relativo al derby di ieri sera, anche se dopo non sarebbe, proprio perché appunto non ci sei dopo e non abbiamo il tempo di confrontarci. Io ho poi visto la partita nella giornata di... Che è successo intanto? Sportivo sono passati a cose non
meglio. Bologna-Roma.
A Bologna-Roma, tipo? E adesso c'è schermata blu. Praticamente è sparito il segnale. Vediamo. Eccoci qua, tornato in questo momento.
Vabbè.
Dicevo, ho visto poi la partita. Mi sembra che il problema principale del Milan... è vero che Giampaolo ha bisogno di tempo, come tutti i nuovi allenatori. Però mi sembra in generale che quelle poche idee che Giampaolo potrebbe anche avere non mi pare siano raccolte dalla squadra, innanzitutto. E in secondo luogo mi sembra che ci sia una confusione, specialmente in difesa, che sembra, che è molto preoccupante secondo me per il Milan.
Buonasera.
Eccoti Canton, buonasera.
Sì, pronto?
Vai, vai Dario.
Via.
Dicevo, sì, il punto è che di Giampaolo, allora, che idea abbia in mente Giampaolo lo possiamo immaginare. Il problema è che vuoi perché lui forse non riesce ancora a trasmetterla alla squadra, vuoi perché la squadra, o meno quelli che ha messo in campo, non hanno le idee chiare, la realizzazione di questa idea non è che non si intravede, non si intuisce nemmeno. Mm. Giustamente Giampaolo chiede tempo, però finora di tempo ci sono stati solo i fattoretti.
Un attimo che si è alzato di colpo l'audio dello stadio per motivi inspiegabili.
Ma con calma, lavorando già, sì. Domani.
Buon appetito, mister. Buonasera.
Sto mangiando le razioni K che ci dà il Milan adesso.
Ma come le razioni K? Ma che fatti.
K di che coglione? C'è scritto dietro, c'era scritto
Scaloni. No, K nel senso che sono quelli di che sì, probabilmente. Che...
No, c'è proprio scritto degna squadra del Milan, questo è quello che vi meritate, coglioni, firma Scaloni.
Ah, ok, benissimo. Buono sapersi, c'è un bel clima, evidentemente, a Milano, a Milanello, anzi.
Ma vi ripeto, io lavorando lunedì, sì? Faremo partita di pallavolo, vedremo il primo che regge
pallavolo?
E lo metto in campo la prossima.
Non vedo l'utilità, onestamente, della pallavolo con... diciamo negli schemi calcistici, però
perché vabbè. Faccio giocare nuovi contro vecchi, chi vince gioca.
Siamo arrivati a questo.
Tanto poi, ma scusi, ma a che scopo? Tanto poi fa giocare i vecchi.
Appunto. Vabbè.
Ma dobbiamo farti divertire, ragazzi, con sì. Calma e serenità, sì. E poi dirgli la verità, che le storie finiscono bene a casa loro, non da me.
Ah, ok, benissimo. Molto buono, buono sapere.
Perché a casa, che il termine a casa loro porti bene ultimamente.
Sì, però è vero anche questo, ha ragione anche lei, effettivamente. Però.
Piccola domanda, curiosità, dica. Come mi sentite?
Benissimo, benissimo.
Perfetto.
Arrivi senza problemi. Pallone del Parma, bella.
L'importante è che non dica boiate, perché se arrivo bene dico
guardi,
boiate.
È sport nazionale della nostra trasmissione quello, quindi non ti preoccupare, vai tranquillo. Pallone recuperato dal Parma adesso a centrocampo, vediamo cosa nasce. Il pallone adesso giocato sulla destra, l'avanzata che arriva da parte di Darmian, l'1-2 di Darmian. Darmian fa una bella cosa, palla in mezzo, tentativo improbabile di colpo di tacco da parte di un giocatore del Parma, e il Lazio poi va a recuperare il pallone e tentare di dare la nazione di contropiede. L'avanzata sulla sinistra da parte di Luis Alberto troppo lungo, il passaggio immobile non può arrivarci, va però a contrastare e va a mettere il pallone in fallo laterale. Intanto vi do una notizia scioccata, mentre qui vediamo l'azione che credo del gol. Sì, vabbè, era in gioco di un metro almeno, immobile. Grazie che ci arrivi l'immagine del VAR, però non penso ci fossero dubbi, francamente. Dicevo, vi do una notizia scioccante, l'Italia del rugby ha vinto.
Sì,
sì,
abbiamo vinto? Con chi?
Con la Namibia, però abbiamo vinto.
La Namibia, sì.
E abbiamo preso 22 punti nonostante questo, quindi bene.
Infatti pare che sia incazzato.
Io ho visto la finale stamattina in patronato, bevendo il cappuccino.
Sì, perché era tipo cos'era, le 7 la partita. No, che
dire, no, vabbè, l'ho visto il finale verso, sarà state le 9,
sì,
insomma,
infatti, sì.
Il parrocchio.
Esatto.
E posso assicurarvi che è veramente una fatica bestia.
Sono saltati santi anche in parrocchia.
Immagino, probabilmente. Ah, magari, in parrocchia
se ne sbattono altamente. Era una televisione che andava.
Ah, ok, benissimo. Quando è che giochiamo? Quando è che ne prendiamo 100 dalla Nuova Zelanda, come ormai tradizione italiana nel rugby? Tra qualche giorno, credo. Non tra molto.
Non so se è nel girone.
Sì, sì, siamo nel girone con la Nuova Zelanda.
Ecco. Allora è non questa, ma quella dopo, vedrai.
Ah, ok, benissimo.
La prossima mi pare sia col Canada.
Sì, quello mi ricorda.
Altra nazionale con grande tradizione nel rugby.
Vabbè, tanto due vittorie, scusa. È come la nostra squadra, sì, di Medario, che non ha infortuni e farà 3-0 stasera, si spera.
Vediamo.
Guarda, va bene.
Guarda, non mi parla... Io di football, guarda, ormai affronto l'argomento con calma, dignità e classe, perché ormai la mia squadra...
Rebuilding. Dacci tutti forti.
Siamo al tanking alla settimana 3, credo, del campionato. Quindi siamo messi bene.
Siete solo 23-0, dai.
Dettagli trascurati.
Eravamo 20-0
fino a 4. Ecco.
Metto che quest'anno non sto seguendo niente di sport americano, ma proprio vabbè, mi sono...
Beh, c'è anche solo il football e il baseball in questo periodo, quindi non è che ci sia moltissimo.
Sì, no, ma di solito il baseball lo seguivo con passione, ma ultimamente...
E il baseball, quindi la luna di miele di Montella con Firenze è già finita?
Ma io aspetterei, c'è perché stato... io aspetterei la partita di mercoledì, più che altro. Perché mercoledì, mercoledì
io non lo so.
È dentro fuori, perché cioè dentro fuori no, alla quinta giornata è un po' difficile da dire, però mercoledì c'è Fiorentina-Sampdoria mercoledì. Cioè dentro fuori, nel senso che probabilmente chi perde potrebbe anche andare a casa a livello di allenatori, quindi non lo so, vediamo.
Però forse Sampa di Francesco un'altra se la fa, anche se perde.
Infatti, Sampa, Francesco oggi avendo vinto probabilmente...
Sì, ha un bypass per due settimane, dai.
Parte il Parma. Noi invece giovedì sera ricordiamo che seguiremo Torino-Milan, eh? E tra l'altro il fatto che il Torino abbia perso oggi non è una buona notizia per il Milan, perché mi sa che arriveranno ancora più cagnini probabilmente mercoledì, giovedì sera.
Che è come un astieno, veramente una pelle.
Comunque sì, giochiamo giovedì col Canada, non ricordo l'ora, però...
Perché giocano giovedì Torino-Milan?
Perché è posticipo.
Di giovedì.
Eh sì, c'è il turno infrasettimanale. Sì, non lo sapevi?
No. Manager,
io aspetto che me lo dica tu. Bene,
noi giochiamo martedì sera alle 21 contro il Brescia.
Mi organizzerò di conseguenza.
Benissimo. Mercoledì sera invece ci sono le altre partite. Noi seguiremo Inter Lazio come partita principale. La capolista seguiamo, giustamente.
Ah, quindi Inter A contro Inter B. Buona sapere.
Va bene.
Pausa anche... nazionali quando è? Metà ottobre.
Ma c'è appena stata. C'è... Calma. C'è tra
Poi ancora pausa nazionale.
Basta, cioè, basta. Sarà tra un mese più o meno.
Scusa, ormai siamo una nazione fortissima, come dice qualcuno, quindi...
Vabbè, no, ho capito, però non è appena tornato il campionato.
Una buona volta che vinco qualche partita anche questa.
Allora, ti dico quando è la pausa della nazionale, credo che sia il dopo Inter-Juve, credo, perché sarà il... Sì, perché poi c'è il 6 ottobre, c'è Inter-Juve, il 13 non si gioca, quindi il 13 sarà in quelle due settimane lì, probabilmente.
No, vedo la settimana prima, sì, ci sono le donne, poi ci sono sempre io, quindi sì, sì, ok, chiaro.
Sì, giocano mai quelli sempre assieme, effettivamente, sì, le donne, l'under 21 e la maschile.
Le donne fanno la settimana prima, gli uomini la settimana dopo.
Ok. Con chi giochiamo nelle qualificazioni? Credo che ci sia un fantastico, credo che ci sia da seguire, da commentare assolutamente, un fantastico Italia-Liechtenstein, credo che ci sia da seguire. Adesso vado a controllare il calendario. Intanto c'è gioco fermo per posizione, credo, di fuorigioco da parte di Correa.
Ma te non gli ho dato
Liechtenstein che finirà 2-0.
2-0? Vabbè, dai, abbiamo 2-0. Fatto solo 2-0? Magari un po' di più, dai. 3-0.
No, con Ventura abbiamo vinto.
Vabbè, Ventura non fa testo, mi si permetta.
Ventura non è
in campo in questo momento.
Ventura conduce un programma su Rai 2 a mezzogiorno, quindi non esiste.
Eric, Ventura in questo momento ottobre, è in campo. È in campo
12 ottobre. Boni. Allora, 12 ottobre Italia-Grecia.
Ecco. 12 ottobre, che cavolo di giorno è? È un sabato, quindi niente.
È un sabato. Sì. Invece 15 ottobre è Liechtenstein-Italia, sì.
Quindi secondo me è martedì, quella la possiamo fare tranquillamente.
Ah no, siamo in trasferta, quindi allora
giochiamo in casa, credo, con Liechtenstein, non sbaglio.
No, in trasferta.
Ah, in trasferta, ok. Però giochiamo quarto alle 9. Giochiamo quarto alle 9, sì.
Fattore campo per Liechtenstein.
Sì.
Vabbè, comunque, se vuoi vedere Ventura, Eric, su DAZN c'è la Ventura che lotta.
Non me ne frega una mazza, detto con gentilezza proprio.
È vero,
allora ti dico che c'è un grande big match in Spagna. C'è Monchi che se la sta ridendo. Se vince il Siviglia è primo da solo.
Ah, Suma, leggo che Suma ha iniziato lo scarico di Giampaolo. Cioè, state già cercando l'allenatore nuovo?
Io sì. Leggevo stamattina, sentivo stamattina il suo...
editoriale? Editoriale mamma, oddio, cosa sta facendo qui? La difesa della Lazio sta combinando un po' pocchio, però fortunatamente per la formazione biancazzurra si salvano all'ultimo istante. Anche se adesso il Parma ancora il pallone.
Boom.
Conclusione dalla distanza, palla altissima sopra la traversa. Dai, Gattuso.
Sentivo stamattina il...
Gattuso ritorna adesso, dai.
Vale.
Gattuso al Milan. No, sai che scherzi a parte, io ho letto il nome di ho letto il nome anche di Allegri in questi giorni, però anche l'ho visto associato anche al Real Madrid.
Quindi è uguale.
Lui sì, Milan. Attenzione, Parma, occasione intanto per il Parma. Occasione per la formazione parmese, intanto si è abbassato di colpo l'audio di nuovo dallo stadio. E conclusione, la rivediamo qui da parte di inglese. Di inglese, credo, sì, perché Kulusevski gli ha fatto l'assist. La conclusione
è Gilberto.
Bella parata
davvero che si dà un saluto. Ho sentito, cioè, in Champions era 15 anni che facevano una partita senza un tiro in porta. Non in Champions, in generale il Real Madrid non faceva una partita senza un tiro in porta da 15 anni.
Calcio d'angolo in favore del Parma.
Diciamo che l'editoriale di stamattina di Summa sul suo canale YouTube era: non è tutto da buttare.
È quasi tutto da buttare, non è tutto da buttare.
Quasi tutto da buttare.
Che perché non... certi rifiuti sono talmente tossici.
Appunto,
che non...
Volevo,
non
volevo, volevo arrivare a quello. Occhio al Parma, sì. Conclusione, Milinkovic Savic, poi tocca pallone di testa, finisce oltre.
Comunque, Eric, il prossimo allenatore del Milan c'è già, dai, lo sai anche
allora,
te.
Si fanno dei nomi agghiaccianti in chat, c'è chi ha trovato un profilo di
Sergente Pioli, te lo dico io.
Chi, scusa?
Io avrei detto Pioli davvero.
Pioli?
Sergente Pioli. Madonna. No, Dario, non dir così,
guarda,
Pioli è uno che...
Guarda che secondo me, che secondo me richiamano veramente Gattuso.
Allora, no, Gattuso è più
Pioli
probabile.
Li picchia di più, meglio Pioli.
Sì, ma se non gioco per non gioco, allora mi tengo Giampaolo allo stato, perché Pioli no, li picchierà quanto vuoi.
Non gioco per non gioco. Sì, ma
scelgono...
Oh, ma bello, pallo? Secondo me aveva preso il pallone Kulusevski, infatti va a muso duro, cartellino giallo addirittura. Boh,
credo abbia preso tutto, però.
Lo rivediamo. In diretta mi sembrava palla piena. Però
anche
vediamo.
A me, ma evidentemente avevo preso palla al giocatore.
Il problema era se la destra o la sinistra.
No. Non c'è ancora il replay. Protesta Kulusevski. Vediamo.
Ah! Non ha fatto molta distinzione.
No, ha preso anche un piede. Boh. Almeno un piede.
Perché... Intanto alto là il sudore, urla Simone Inzaghi.
No, è Riccardino Fuffolo, è chiaramente lui. Gli manca però la giacca in testa, vai.
Intanto il fratello di Inzaghi, cioè renditi conto te cosa ho appena detto. Il fratello di Inzaghi ridendo scherzando sta
veleggiando. È prima in classifica, prima in classifica a Benevento, in Serie B.
Ma un allenatore da squadrette in contesti controllati e giusti, insomma...
Bisogna vedere l'ambiente.
A Venezia non aveva fatto male,
no, in Serie A ha fatto cagare
malissimo, ma non è che non aveva nemmeno rispettato completamente.
Sì. No.
È anche vero che siamo alla quinta giornata di Serie B, quindi
quarta giornata per preciso.
Ah, uguale come la Serie A. Vado a giocare,
sì,
gioca anche la B martedì.
Che in Serie B funziona il murismo, cioè stare tutti dietro il contropiedone come ieri, poi fai 1-0 e sei primo, ma in Serie A non te lo fanno fare.
Esatto.
Sì, diciamo che il campionato di Serie B, con tutto rispetto, offre, diciamo...
E con tutto rispetto è una squadra meglio costruita questa qui che quella che aveva Bologna, perché li ha i veterani seri per far murismo, di là non li aveva.
Diciamo che comunque nel campionato di Serie B si bada un po' molto di più la difesa. Quella è una formazione di giovani della Roma.
Anche in Serie C, soprattutto.
Vabbè, più scendi, più si
avvicina alla porta del pullman.
Più aumenta l'età media, innanzitutto. Più aumenta la violenza, innanzitutto. E in terzo luogo, più c'è difensivismo.
A proposito di difese, che adesso mi ammazzate, ma lo dico lo stesso.
Beh, non è che abbia bisogno di motivi particolari, però andiamo avanti.
A seguendo il calcio femminile, stanno crollando i numeri di gol nelle partite? In Serie A femminile adesso le partite finiscono 1-0?
Vabbè.
Vuol dire che comunque la parte tattica comincia a essere molto più curata, eh?
Io sono andato a vedere Juventus-Barcellona di Champions femminile, testimone l'avvocato qui, intanto mi dico che c'è la conclusione... Non mi si taci di sessismo, ci siamo fatti due balle che la metà basta vedere quella partita. Vuoi perché comunque era Barcellona meritava di vincere 4-5-0 probabilmente rispetto alla Juve che comunque ha fatto già tanto prendendo solamente due. Però diciamo che non è stata la partita più divertente del mondo. Seguiamo questa sera.
Assolutamente no, ma comunque devi capire che qui sono dilettanti, loro vengono pagate anche 300-400 mila euro all'anno.
Quello è vero.
Il Barcellona ha uno squadrone. tra cui alcune campionesse sì. ci sono, non le campionesse del mondo perché non americane, ma quelle che ci sono eliminate dall'Olanda e altro.
Poi comunque a prescindere il Barcellona era finalista lo scorso
anno. Poi non c'era Barbara, il problema
ah,
quello.
Tu dici che è quello il problema, minchia. Ok. Beh, tu dici che è quello, va bene.
C'era ma poi sono, dai. Sono andate, ovviamente non gliene frega neanche niente perché... Insomma, è una Champions stile vecchia Coppa dei Campioni, quindi due partite, poi vai a casa e ti concentri sul campionato. E si diceva che forse faranno nel 2022 con nuove coppe, probabilmente lo decidono nei prossimi mesi, faranno la Champions a 16 squadre con i 4 gironi da 4 sì. e allora cambia tutto.
Sì, va
però
detto.
Così noi...
Vai, vai, scusa.
Così adesso le italiane non possono competere in Europa, assolutamente no.
L'abbiamo visto con la Fiorentina il giorno dopo, che ne ha preso 4 all'Arsenal.
Fiorentina ha preso 4 bombe da un Arsenal che vale un quarto del Barcellona.
Comunque vedo che nonostante, cioè tu dicevi, stanno diminuendo i gol nelle partite femminili, all'estero non mi sembra, giudicando dalla Champions League, vedo un 9-0, un 10-0, un 4-2. Vai.
In Serie A italiana, dicevo.
Un 7-0, un 7-1, un 4-0 l'Arsenal con la Fiorentina, quindi c'è un dislivello.
Zaghi gli viene un infarto,
c'è un dislivello abbastanza alto, effettivamente, tra alcune squadre, quantomeno, proprio per quel
dico, la Serie A si sta stabilizzando e sta venendo fuori anche un bel campionatino. Milan quest'anno la farà da padrone.
È anche iniziato, siamo tipo la seconda giornata, credo, no? Quindi è ancora prestino. Sì. Attenzione alla Parma, palla fuori, sarà calcio d'angolo. Si allontanano i giocatori, quindi no, calcio d'angolo perché rimangono in area di rigore. Quindi calcio d'angolo per il Parma al 29esimo del primo tempo, punteggio di 1-0 per la Lazio. Lazio che dopo il gol non è che abbia fatto moltissimo tutto sommato,
Controlla, piuttosto controlla.
Sì, partita che ci sta entusiasmando,
A proposito di Europa, la Lazio che ha detto da grande voglio fare l'Udinese e è andata a perdere contro i Romani.
Giusto così.
Calcio d'angolo, la palla resta fuori. Attenzione alla Lazio che però recupera la sfera, niente di fatto. Palla che
ma infatti attenderemo il crollo che ormai c'è in ogni partita della Lazio. Verso cosa?
Perché devi essere così? Più che altro?
Ma perché gioca così?
Ha perso due partite. Diamogli.
No, aspetti, Eric. È giusto. Quando cambieranno difensore, come dice l'avvocato, la Lazio cambierà completamente volto. Comincerà a dire chi sei tu? Dove giochiamo? Cosa dobbiamo fare? Gol degli altri.
Okay. Ma soprattutto noi chi siamo?
Dipende chi entra di difensore. Sto guardando la panchina della Lazio. Il difensore, ovviamente, ci sono dei nomi. Attenzione al Parma, palla in area. Bello l'aggancio da parte di Inglese.
E basta, però.
Sì, ha fatto bello l'aggancio, ma purtroppo non è riuscito a tirare in porta.
Ma col Cluj è successo quello che ha detto l'avvocato: hanno cambiato un difensore, sparita dal campo. Spariti.
Sì, va anche detto che guardando chi c'è in panchina questa sera, le alternative sono Patrick, Bastos, Cataldi e Caicedo. No, Caicedo non è un attaccante.
Neanche Cataldi, fra l'altro.
Cataldi no. Come ti fa
un centrocampista?
Ah, okay. Vavro, c'è il grande Vavro, ogni volta che entra perdo.
Attenzione, però bella questa azione di Correa e la parata da parte del.
Hai capito che è meglio farne due, visto che poi in secondo tempo si gioca.
Sì. Dopo quello che è successo con la spalla, meglio andare 2-0. Anche qui hai fatto tutto bene, però è andato un po' troppo in profondità e ha trovato obbligato la porta sbarrata da sempre.
Comunque va detta la verità, io questa sera penso e sento che sia la sua partita. Il tenente stasera può fare
ancora,
grandi...
ma basta.
Ahi, Cornelio,
Cornelio, sei rotto.
Ma almeno in panchina,
non lo
certo,
so.
Sai. È la punta di riserva, ma voi non ci credete.
È vero.
C'è il rischio che entri. Quindi.
Mamma mia, vabbè.
È già entrato,
Nello stadio, fisicamente è entrato.
No, ha fatto 78 minuti in tre partite. Stai buono.
Uno più brutto dell'altro, tra l'altro, ma quello è un altro discorso.
No, ancora col Cagliari aveva fatto gol, solo che aveva ucciso il portiere prendendolo in pieno.
Vabbè, grazie,
saltando.
Cazzo, aggiungere anche.
Questa sarà una partita brutta, ma non una partita statica.
Comunque sono preoccupato, non è ancora morto nessuno. Ha segnato cosa? Ha segnato Ramsey ieri?
Ramsey.
E non è ancora morto nessuno.
Datti tempo.
Allora, aspetta. Probabilmente sai cosa? È mancato uno di quei VIP che...
Di cui non gliene frega una
mazza. La famiglia annuncia... Solo dopo qualche giorno.
Ah, puoi, dici che bello?
Sì, sai quei casi in cui la famiglia annuncia il decesso solo dopo qualche giorno, magari a esequie effettuate, cose qui.
Va bene.
Quindi,
Io ho puntato il bersaglio grosso, invece.
Chi?
Pensa. Mattarella.
Ma che perché Mattarella?
Perché poi si va a solo se fa tripletta.
Si va a rivotare.
Taglio grosso.
Si va a rivotare poi.
Non funziona così, ma più, volevo dirtelo.
Più o meno.
E va, si va a rivotare, votano.
Ma sì.
No, la questione tragica è che avresti la prima donna presidente della Repubblica facente funzione.
Ma che prima donna presidente della Repubblica? Va su Berlusconi al prossimo giro.
La prima donna, nel senso che quando il presidente muore o decade o si dimette. Sì. C'è il presidente facente funzione, che è il presidente del Senato.
Occhio, esatto. La Lazio non ha messo in testa, niente di fatto, non l'ha messo da porta. Chi è il vice tecnicamente?
È l'Alberti
Casellati.
L'Alberti
Casellati,
giusto? Che si metti solo due ore a dire il nome.
Vabbè.
Mica cosa. L'Alberti viene dal mare.
Poverina, cioè che c'entra?
Che è quella che bollava le mozioni parlamentari riguardanti alcune.
Ma un bel personaggio come l'ex. Ma un bel personaggio come il futuro ex speaker della House Representative inglese, che mi sono innamorato follemente di quel personaggio.
Come si chiama?
Te lo dico subito come si chiama lo speaker della House.
C'è un problema, è inglese.
E cosa? No, della House, scusami, è della...
Vabbè, di quelli là.
Che miseria, aspetta.
Quello dice silent.
Vabbè. No, quello che dice order. E coso è John Berko. Mi sono innamorato follemente.
C'è un problema, è inglese.
E lo so che purtroppo vorrei avere un personaggio come lui.
Ma voi sapete che se il Regno Unito resterà nell'Unione Europea, cosa da capire? Secondo me non lo so.
Non lo sanno nemmeno loro.
Ti pare di che la zanzara gialla ne sa qualcosa. Berko
diventerà sicuramente presidente del Parlamento Europeo fra 5 anni.
Sì, pare vogliano offrirgli un posto al Parlamento Europeo. L'avevo letto anch'io sta cosa.
Povero
Davide, l'avevo riconosciuto anche solo per il fatto che faceva il TG1. Me lo vogliono già cacciare.
Che c'entra?
Che c'entra?
È quello attuale.
Ho capito che l'ha riconosciuto per quel motivo, però ha fatto anche altro oltre al TG1.
Davide, io lo conosco.
Devo aggiornare il tabellino, Eric, 30-0.
Ti direi che facciamo tanking, ma la verità è che facciamo cagare, non è che facciamo tanking, è diverso.
Se vuoi ti dico una squadra che fa tanking, Miami, però 24-6
Miami, sì, ha iniziato la prima giornata a far tanking Miami, effettivamente.
Vabbè, però 24-6 è più onesto.
C'è intanto fallo di Jacoponi, sì, nei confronti di Correa. In realtà c'è stato anche un fallo prima da Darmian, però l'ha fatto proseguire l'azione, poi fallo di Correa, su Correa, da parte di Jacoponi. Calcio di punizione in favore della Lazio. Partita non divertentissima, ma nemmeno brutta, cioè una via di mezzo, onestamente.
Ma bella, la Lazio,
come quelle tipe con cui finisci a 40 anni perché non vuoi morire da sola, praticamente.
Mm-hmm. Madonna, che paragone. Sì. Punizione per la Lazio.
I quarantenni o quasi quarantenni di questa trasmissione ti ringraziano,
Sì, in effetti.
Parlo da quasi 40 anni.
Ce ne sono diversi, effettivamente. Ce ne sono alcuni che vanno per i 40. Tra qualche anno. Punizione per la Lazio, intanto.
Comunque non mi ricordo chi diceva che la partita perfetta finiva 0-0.
Sì, è una frase così di anch'io. Secondo me è una stronzata, però vabbè. Calcio di punizione per la Lazio, palla in mezzo, Sepe buca l'intervento.
Traversa? Secondo me sì.
No.
Quella che finisce 0-0 lo diceva... Vediamo? Lo diceva...
No.
Nidon.
Ho sbagliato.
Diceva Nils Lidom.
L'hanno bucata in 58 ed è uscito oltre in fondo.
Quello ricordavo che Lidl me l'ha detta.
Sì. Vabbè, che è sto casino?
Aiuto.
Che è Rouge che è collegato con un CB all'improvviso.
No, avevo bloccato un secondo il suono, scusate. Ah, stavo guardando una cosa.
Ok.
Visto che lui citava Lidl.
Lidl è una conoscenza delle nostre parti, peccato che ha vissuto.
Sì, ma dobbiamo citare il vero momento della settimana, caro mio.
Ah sì, sentiamolo.
Che il Monza continua a vincere, io sono d'accordo, portiamo a San Siro Silvio di nuovo.
Io lo porterei a San Vittore, tu pensa. Però vabbè.
Ci hanno provato
e mi sa che stiamo oltre i limiti di età.
Allora Eric, intanto bisogna dire che la Juve B fate ridere, non gioca neanche a un vergogna. Sono d'accordo
con te. Stavamo parlando dopo la partita col Barcellona di Champions League. Ma andiamo qualche volta a vedere la Juve Under 23. La risposta è stata: ma sei scemo? mia, tra l'altro, ed è stata mia la
risposta. Pontedera, sì, cioè, ti sei grande fatto... squadra.
Ma tra l'altro non è la squadra tua,
no,
città.
No, in verità era stata una proposta di Mirko, quella di Mirko, un amico di Novara di
sì, Valeria. Sì, della mia città sì, però il Pontedera, avvocato, è una squadra che quando capisce che è playoff dice no, subito fuori dai playoff, manco per il cavolo.
Costa troppo poi.
Mi sono accorto solamente adesso che Llorente, parlando di dettagli statistici ossessivo-compulsivi, ha segnato in 2 minuti palindrome oggi, 28 e 82. Cioè, se volete giocarveli,
Madonna mia, ma tutti
a Napoli.
Vabbè, effettivamente il tifoso napoletano medio potrebbe farlo.
Sì, l'avranno fatto praticamente scherzi, tutti quanti.
Scherzi. Domani mattina.
Quanto è bello Llorente, proprio un giocatore di quelli che ti fa impazzire.
Beh, oggettivamente 3 gol in 2 partite.
Altro che James Rodriguez, vedi?
Sì.
Ma ovviamente Llorente era la prima scelta, manco ci ho pensato.
Guardi, mercenario. Questa è una stronzata anche per i suoi standard, presidente De Laurentiis, guardi.
Ma io ve l'avevo detto che la prima scelta era Llorente, la seconda Kane e la terza Ronaldo.
Sì, Kane il wrestler sarà stato al massimo nella seconda scelta. Attacca la Lazio. Pallone indietro.
Come la pagina.
Sì, Davide
Napoli. A Napoli.
Davide Napoli. L'ho vista oggi la foto, molto carina.
Veglia.
Insiste la Lazio. Pallone sulla sinistra, il cross in mezzo e allontana la formazione allenata. Chi è l'allenatore Pano? Un attimo di
Daversa.
Daversa, ragazzi.
Non è un brutto allenatore, è che non è un centrale che può accompagnare Bruno Alves, non ce l'ha.
Ho avuto un attimo di vuoto. Tra l'altro ho preso anche il calcio Italia e non lo sto usando, lo userò poi nel secondo tempo. Ancora la Lazio. Acerbi. Lancio lungo di Acerbi sulla destra. Cantone, quando usi la tastiera, per favore, allontana il microfono.
Non stuprarlo,
sei... Innanzitutto, vai piano con questa tastiera, primo. Secondo, spegni il microfono.
Non mi rubate la gimmick di quello che sono strani, grazie.
Si sente tantissimo. Inquadrato il commissario tecnico della nostra nazionale, Roberto Mancini.
Che si sta evidentemente pensando, ma che cazzo sono venuto a fare qua io?
Sono venuto quello a vicino, vedere quello, giocatori che mi interessano.
Quello vicino a lui gli ha fatto vedere una bolletta, secondo me, ha detto.
No, oppure sono venuto a vedere l'inglese, nel centravanti.
Buonasera, abbiamo il microfono con lo stadio olimpico, evidentemente.
Sto facendo 2 palle grosse così in questo momento.
Ah, ok. È venuto a vedere cosa di cartello fallo i danni di Lucas Leiva, calcio di punizione per...
Ma no, una lista di giocatori che volevo vedere, sì. Darmian,
sì.
Alberto, perché lo portiamo in Italia. Almeno uno che sa passare il pallone dalla tre quarti in su.
Non son convinto che possa farla questa cosa, però vediamo.
Ma si può fare. Poi volevo sapere se è vivo Caramò, giusto per uno sfizio fatta a calcio che faccio io.
Caramò è in panchina, guardi.
No, perché volevo dare un consiglio ad Aversa su come trattare i giocatori che non si allenano.
Ah, ecco.
Levargli la casa e la macchina.
Ma
e
come
la
levargli la casa? Ma come levargli la casa?
Io l'ho fatto quando era all'Inter con Vieira e poi è venuto agli allenamenti.
Ah, ok, beh, grazie. Avrà vissuto fuori dal
a Piano Gentile.
Esatto.
No, abitava con Arnautovic.
Una compagnia meravigliosa.
Arnautovic. Attenzione alla... Che fine ha fatto Arnautovic, tra l'altro? Perché se ne parlavano, parlavano come il nuovo Ibrahimovic. E infatti
Eric è andato in Cina con West. Dai. Con West Ham, con quei soldi che ha preso per Arnautovic, e adesso in questo momento in lotta per la Champions League.
Sì. Quanto è andato via quel pippoide?
38, tipo. Minchia. Però lo prende tipo 15 all'anno.
Minchia. Vabbè, in
capito,
Cina,
non ha neanche 30
parte,
anni.
D'altra parte in Cina cosa volete che capiscano di calcio? Ci sono numerosi casi di giocatori che sono andati a giocare in Cina a cifre spropositate.
Vuoi un'altra squadra?
Che quale giocatore?
Pellè giocava in Cina, no?
Gioca in Cina.
Ah, appunto.
Gioca ancora in Cina,
è la dimostrazione di quello che sto
dicendo. Giovinco non è gli amici.
Ah, no, è vero, la Lille, è vero, scusa. È la Lille. Ma
Giovinco non è in Major League?
Sì, era la Lille, no? È stata la Lille.
È finito in
Major League. 8 all'anno danno.
Chiamalo stronzo.
Però Vanetto,
nel caso di Giovinco, effettivamente lui viene da diverse stagioni. È vero che gioca in un campionato di livello tecnico non eccelso, però sono campionati in Major League dove comunque ha fatto molto bene, quindi ci può stare.
E guarda, comunque, che la Major League sicuramente sta migliorando, a parte portieri,
sicuramente non prendeva poco,
non lo so, perché se in quel campionato Josef Pippone Martinez fa 50 gol a stagione, facciamoci due domande.
No, ma il discorso era questo, sicuramente non prendeva poco in Major League.
Beh, avvocato, da che squadra arriva
Martinez? Lo stesso.
Dal Toro?
E allora, se il Toro non riesce a vincere le partite che deve vincere, forse è il problema al Torino.
Grande intervento di Milinko Savic a centrocampo,
sì,
e Daniele Gervinho.
Non lo so, non mi sembrava sto.
Ma è un buon giocatore, ne può fare anche 15 in Europa, ma non di più, non è che ne fa 40 in Europa, siamo buoni.
Josef Martinez, però in America ne fa una quintalata stagione.
Bravo, si muove bene, poi con quelle difese ancora ci sono squadre ferme.
Il problema è quello.
A proposito di Europa, nel weekend l'Europa ha rivinto la Lever Cup in extremis.
Sì. La Lever Cup credo che sia quel torneo tipo amichevole con
tennis, sì.
Esatto.
Che però è entrato nel calendario ufficiale ATP e sì. Sta avendo successo.
Sì.
Difesa color italiana,
per dire, aveva come allenatori Nadal e Federer ed è riuscito a perdere.
Ed è riuscito a perdere 6-1 facendo veramente schifo, quindi...
Sì, ma tu hai capito che gli stavano dicendo nessun dettame tecnico a Fognini, stai buono,
stai calmo, non essere negativo.
A un certo punto si sono resi e hanno detto sei una merda, vai a fanculo, che poi non è una merda, comunque, è nei primi 10, però
sto vedendo il campionato inglese giusto per
assorbire
la pillola, perché no, sto vedendo come in classifica, perché devo assorbire la pillola della sconfitta.
Ho capito, ok.
Vabbè, mi questa sembrava, l'aspettavo, con Liverpool, ragazzi.
Mi sembrava
che abbiamo già giocato un fenomenale secondo tempo, più per quello che potevano dare.
Infatti mi sembrava che non giocasse a questo campionato inglese. Gioca mercoledì la Premier? Cioè gioca l'Italia e altri campionati?
Credo di no, perché c'è l'FA Cup.
C'è l'FA Cup?
No, giocano. 28.
Correa va al tiro, la parata in due tempi da parte di Sepe all'interno dell'area di rigore.
Non giocano tre settimane, molto... ma giocano al 28.
Non tanti tiri, diciamo, di qualità, però comunque ripeto, non è una partita bruttissima, insomma.
Si muovono con
tutto. No,
ti sta
di non è eccezionale, ma non è neanche una brutta partita.
Diciamo che la Lazio aspettiamo.
C'è tanto impegno, ma non sta succedendo niente. Aspettiamo il secondo tempo scoppiettante della
Qualcosina, qualcosina è successo, stavo andando a prendere le statistiche per vedere com'è la situazione. Allora,
questa volta dobbiamo scegliere chi esce.
Tre tiri in porta,
Luis Felipe
uno.
O Radu?
Radu, non lo posso offrire se non è il piangino.
Darmian guadagna fallo laterale, pallone finisce tra le braccia di D'Aversa. Pallone all'indietro, parte il Parma, pallone centrocampo. Siamo a 30 secondi dalla fine del primo tempo, vedremo l'entità del recupero. Il tempo non se ne è perso granché, quindi potrebbe anche andare a riposo al 45esimo. Gervinho in mezzo a due giocatori viene fermato. Non so perché si lamenti Gervinho, francamente.
Forse non gli ha tirato la maglia, bravo.
Magari voleva più assistenza dai compagni, però lì insomma non ho capito cosa volesse fare. A parte la giocata in mezzo a due, stava anche riuscendo. Vai.
Sono arrivate delle statistiche molto brutte.
Finito primo tempo, si va negli spogliatoi, 0-0, 1-0 all'intervallo per la Lazio, con il gol realizzato dall'ottavo minuto da Ciro Immobile. Dicevi, Gianluca?
Ci sono delle statistiche, le dico soprattutto a Dario, perché voglio far capire una situazione del Milan. Seconda miglior difesa e uno dei peggiori attacchi in questo momento.
Per forza.
Vabbè. Commento primo tempo di Roma, cominciamo con Dario, poi tenendo la flash.
Molto impegno, il gol, basta.
Gianluca?
Scusa, non mi aspettavo questa velocità.
Aspetta un attimo,
aspetta
che c'è l'intervista.
Il decisivo di Luis Alberto, ti chiedo, state gestendo la partita, magari siete un po' meno offensivi, meno spavaldi del solito, ti chiedo se questa è una scelta precisa da parte vostra.
No, solo che il Parma sta molto organizzato, sta molto stretto e è difficile trovare spazio, soprattutto l'ultimo 30 metri. Sicuramente adesso nel secondo tempo deve andare per la partita loro, sicuramente c'è più spazio, possiamo giocare più verticale, più in spazio corto, e vediamo se possiamo fare il secondo.
Grazie a Luis Alberto. Maurizio.
Luis Alberto, microfono di Sky, vai Gianluca.
Sì, eccomi. Niente, cioè la Lazio gioca così sempre e lo dimostra anche in campionato. Ha questo stile che va a fiammate, la qualità ce l'ha, è top 4 per il momento a livello in Serie A, però come abbiamo detto prima, quando uscirà uno tra Felipe e Radu cominceranno a chiedersi chi sono in campo e lì il Parma deve colpire.
Già Luca, ti ho già trapellato. Canton?
Sento un ritorno enorme.
Vai.
No, sento proprio un ritorno di tutte le voci tranne la tua.
Aspetta, allora, aspetta un attimo che provo a sistemare un attimo la cosa. Adesso dovrebbe andare meglio. Vai, Canton.
Ok. Peggio. Però va bene, parlo lo stesso senza bloccarmi.
Vai.
Una partita che è stata noiosa per i primi 35 minuti e verso gli ultimi 10 minuti inizio a vedere gli sprazzi di vita. Una Lazio che comunque la vedo un po' frastornata ma in controllo, un Parma che secondo me uscirà nel secondo tempo anche perché altre cose non può fare.
Opi, infine?
Sì, in effetti brutta non può definirsi brutta questa partita, però giocata a fiammate, una squadra che gioca come sappiamo, l'altra per ora attende, fa poco contropiede, probabilmente effettivamente quando uscirà uno di questi difensori potrebbe succedere il patatrac.
Ne riparliamo tra circa una decina di minuti. All'intervallo Lazio 1 Parma 0 con il gol di Immobile all'ottavo minuto. Come detto, ci fermiamo per una decina di minuti e ritorneremo nel secondo tempo per raccontarvi questa partita tra Lazio e Parma che vede all'intervallo i biancazzurri in vantaggio per una rete a 0. Tra pochissimo, grazie.
Radu.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team. Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Eccoci in onda per il secondo tempo di Lazio-Parma che è cominciato da 42 secondi, sempre 1-0 per la Lazio con il gol realizzato da Ciro Immobile all'ottavo del primo tempo. Non ci sono cambi, credo, nelle due formazioni, allora possiamo riepilogare le formazioni, anzi lo faremo tra qualche istante. Eccoci qua con le immagini in studio. Dicevo, le formazioni delle squadre: la Parma in campo con Sepe in porta, Pezzella, Bruno Alves, Jacoponi e Darmian in difesa, Barilla, Brugman e Hernani a centrocampo e Gervinho, Inglese e Kulusevski il trio d'attacco. Risponde la Lazio con Stracoscia in porta, Radu, Acerbi, Luis Felipe, scusatemi, Radu, Acerbi, Luis Felipe in difesa, mi è sceso il ponte, chiedo scusa, Lulic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic, Savic e Marosic a centrocampo, Correa e Immobile il duo d'attacco, con Correa leggermente più arretrato rispetto al numero 17 laziale. Controlla palla la Parma mentre risalutiamo nell'ordine Dario Lilloni, Gianluca Rouge e Andrea Cantone. Gianluca Rouge è sparito, quindi lo ritroviamo più tardi. Buon appetito Dario. Qualunque cosa tu stia
mangiando. Non lo sto mangiando.
Attenzione alla Lazio, pallone buono sulla sinistra, il tiro rimpallato, chiedevano forse un fuorigioco il giocatore del Parma, non l'hanno ottenuto. No, sembrava
ma sai cosa? Vai. Lì Correa voleva, non so se era Immobile, credo fosse Immobile, voleva tirare in porta, poi gli ha spiegato: guarda che nel secondo tempo di regola ci facciamo rimontare.
Okay, allora. Benissimo. Sono partevate col lavoro.
Ma, abbiamo magari un guadagnino allo stadio?
No, ha detto che è a Perugia stasera, quindi non è. Che cazzo lo so, a me lo chiedi. Cioè.
Che so?
Infatti, suoi. Attenzione.
Solo che a Perugia non ho indagato oltre. Attenzione alla Lazio, buona questa azione, conclusione da fuori, gran così. Parata di Sepe in calcio
senza
d'angolo sulla conclusione
perché.
Da parte di Ciro Immobile, calcio d'angolo per la Lazio.
Bella azione, bella.
Bella azione, la bella giocata da parte di Luis Alberto e Immobile ha poi trovato un varco, tra l'altro anche fortunato perché è andato a prendere un varco in mezzo a due giocatori del Parma con questo tiro. Tiro era un po' centrale, però comunque abbastanza potente e abbastanza insidioso. Calcio d'angolo per la Lazio. Ne approfittiamo per salutare anche Radio Albatro, che è collegata con noi anche questa sera, che sarà collegata con noi anche più tardi per i pallonari dalle 23 a mezzanotte e mezza.
Mi spiace.
Sì, anche a noi. Seriamente. Angolo per la Lazio, gioco fermo, però, perché l'arbitro va a richiamare due giocatori. Perché c'è Milinkovic Savic al centro dell'area di rigore che è braccato stretto da un giocatore del Parma. Angolo per la Lazio. La battuta di Luis Alberto, palla in mezzo. Sepe la respinta addosso a un giocatore della Lazio. La palla resta lì a campanile con potenza Milinkovic Savic. L'ultimo tocco è suo, la palla finisce fuori. Rimessa abbinata al Parma. Inquadrato non si sa chi. non so chi sia questo, un francamente.
Mario Rossi.
Sembra. Sai che? Sì, ma sembra quasi la versione grassa del Loco Bielsa.
Sai chi sembra? Sai chi sembrava? Adesso, non credo fosse lui. Mi ricordava molto Sebastiano Lazzaroni, però non credo che fosse lui.
Non credo.
Magari era lui sul serio, però. Adesso poi ci ingegniamo, per vedere chi hanno inquadrato. Palla fuori intanto. E questa laterale per il Parma. Noi vi ricordiamo le partite praticamente che noi seguiremo in questo. Tutto a posto, avvocato? Sì. Che la vedo in enorme difficoltà.
No, anzi.
Enorme magari no.
L'avvocato sta aspettando il mutamento di carattere della Lazio.
No, credo che l'avvocato sia a tre minuti dallo sbattere la testa contro il tavolo. Ma no, altro, ma dal sonno, ma più che altro. Ma dal sonno.
No, oggi non ho fatto quasi un cazzo.
Ecco. Però è comunque stanco, non so come mai.
Sono andato a correre, ma non sono stanco. Normale.
Comunque dicevo che noi torneremo in diretta martedì dalle ore 20:55 che succede?
Per non prestare il cavo.
Ah, okay. Dicevo, torneremo in onda martedì alle 20:55 per seguire Brescia-Juventus. Tanto il pallone è respinto fuori area dalla difesa del Parma, seguiamo questa azione della Lazio con Luis Alberto. Pallone sulla sinistra, immobile, lato destro rispetto al portiere dell'area di rigore. Palla fuori, cioè volendo un po' di spazio. Bella questa triangolazione, la conclusione. Poi respinta da un difensore della Parma e poi la conclusione un po' debole all'interno del centro dell'area di rigore da parte di Correa. Dicevo, martedì 20:55, vai Dario.
No, qui Correa è stato un po' egoista perché poi aveva due giocatori, colleghi almeno. Per poterla passare meglio piazzati e si è voluto girare e a quel punto però non aveva nessuna spinta per fare un tiro decente.
Esatto, sì. Dicevo, martedì 20:55 noi seguiremo Brescia-Juventus, mercoledì le altre partite della giornata con campo centrale Inter-Lazio e poi ovviamente le altre partite, poi alle 23 appuntamento con i pallonari post partita e poi giovedì sera 20:55 seguiremo in diretta la partita tra Torino e Milan. Martedì Brescia-Juve, se avete la possibilità di vederla in Pay TV, la partita è su DAZN, mentre invece Inter-Lazio e Torino-Milan, le altre due partite che seguiremo, sono tutte e due in diretta su Sky, mercoledì e giovedì.
Oh, mi aspetto, Io sono allenato, sono pronto, non ho problemi stavolta.
Buonasera Balotelli.
Ma le ha scontate il giorno?
Sì, scadevano proprio con la Juve.
Rientro martedì al posto di quel cretino da IE.
Beh, Brescia ha vinto, Balotelli. Cioè.
Per fortuna che ha vinto. Appena arriva al balo, se arriva in Europa.
Ah, ok, va bene. Vedremo martedì sera.
Ripeto, è tornato al balo, i topi ballano.
Che detto sarebbe questo? Ringrazio. Va bene, andiamo avanti.
L'ho inventato io perché io posso fare quello che mi pare.
Direi che si sente.
C'è scritto un libro là dell'Ellis, Balotelli può fare l'enciclopedia del calcio.
Guardi, su quello non avrà obiezione da me, ha ragione, ha pienamente ragione, non ha obiezione da me.
Ve lo dico, il mio libro si chiamerà Uno stop da te.
Uno stop da te? Ok, benissimo. Fa molto...
Pensavo un motorino.
Lo sai, una dedica a mio figlio e gli spiegherò come ho fatto.
Che poi è una figlia, comunque va bene, andiamo avanti che è meglio.
Per me è un figlio, lui gioca a pallone.
Okay, va bene. Dicevo, fa molto.
Posso giocare a pallone lui.
Lo sai che secondo me quel titolo lì glielo frega per un altro libro, magari ambientato nel mondo del calcio giovanile, probabilmente.
Ma può. Le donne non leggono più i suoi libri, leggono il balo.
Nessuno legge più i suoi libri.
Nessuno legge più in Italia, punto. Poi giornali o libri.
Io leggo.
Oppure consigliami di modificare la frase. Nessuno dovrebbe più leggere i suoi libri, mai più.
Scusate, devo intervenire io, Passitelli. Non è vero, leggono tutti il nostro giornale.
Sarebbe il suo giornale di grazia.
La Gazzetta, ovviamente. Okay, non te lo ricordi? Domani c'è l'articolo. Ronaldo dona in beneficenza un gol al Verone.
ma che dona in beneficenza un gol? Ma cosa sta dicendo?
C'è l'intervista del direttore che ha chiesto a Dybala se si sente bene essere il cocco di Ronaldo, e Dybala ha risposto con le sillabe.
Ok, con le vocali più che con le sillabe. Va bene.
In realtà ha detto che gli sta sulle palle, ma non lo posso dire, sono rinchiuso in carcere dal direttore.
Ma come in carcere? Come in carcere?
Perché il direttore voleva che andasse a casa Brozovic con un pacco bomba con scritto te lo manda Romelu.
Ok. Ancora per Lazio, pallone in mezzo.
Ho sbagliato, l'ho mandato a Giampaolo. Scusate,
direi che si è visto ieri.
Un momento, ma quindi Pacitelli, lei suggerisce che in realtà il litigio fra Lukaku e Brozovic potrebbe non essere così reale, ma potrebbe forse essere un'esagerazione della stampa?
Il direttore, gli hanno detto da lassù di dire che l'Inter è tutta marcia.
Va bene, ok. Va benissimo, torniamo a noi, che è meglio.
E giovedì vi annuncio che esce un articolo con scritto Diego Costa e gli stupri al calcio. A voi.
Ma cosa? Perché Diego Costa e gli stupri al calcio?
Il direttore, abbiamo intervistato sotto tortura dal direttore 8 arbitri che hanno detto che lo hanno picchiato.
Ma chi? Diego Costa?
Sì, una volta è entrato nello spogliatoio e ha detto: il mio pugno è la giustizia, te lo do in fronte così.
Ok, va bene.
Intanto, scusate,
non vediamo l'ora di leggere questo articolo. Vada, dottor Rigoni.
Per la rubrica Quando piove grandina?
Sì.
Pacchetta si è stirato.
Ah, che
però
meraviglia.
Scusa, Dario, io non oso ancora immaginare perché tu non
abbia. Occhio alla Lazio, palla in mezzo, Sepe, vai.
Il fatto che abbia segnato oggi André Silva. Rebic no,
perché
ma
non lo
André
sapevo.
Silva sì.
Rebic, tra l'altro, ne parlavamo ieri sera io e Dario. Se mai il Milan dovesse qualificarsi alle coppe europee, Rebic deve scontare 5 giornate di squalifica in coppa, quindi comunque ne farebbero a meno.
Espulsione rissa.
Sì, esatto.
Ma intanto è
espulsione e insulti all'albero genealogico dell'arbitro.
Ma intanto il nuovo acquisto Giampaolo non lo farebbe giocare in ogni caso.
Questa convinzione che Giampaolo non fa giocare i nuovi.
Siamo alla quinta giornata. Tanto per Francoforte è nono, cioè ok, ha fatto con André Silva, ma non è che
è già
piazzato più in alto del Milan, tanto per cominciare, però vabbè,
ma ha fatto una partita in più, quindi il Milan potrebbe raggiungere la info Francoforte.
Continuo a dirlo. André Silva 1, Rebic 0. Rebic, Leao e
sì, tutti quanti, okay, sì.
Cutrone è già 14.000 se vogliamo fare la classifica. Mm-hmm.
Ma quello non vale, è stato naturalizzato portoghese, quindi.
Cutronao.
Occhio al Parma, che deve però difendersi in questa occasione. Lancio lungo in avanti. Gervinho è contrastato, il pallone viene recuperato però dal Parma con Milinkovic Savic. Correa. Parte la Lazio dalla tre quarti del Parma. Lazio che ha preso più controllo del gioco in questo secondo tempo, no Dario? Mi sembra che
sì,
sia
decisamente
sia quella, sì.
Anche se a parte quell'occasione di prima,
sì,
con
non
Correa
non ha combinato molto, ma il Parma effettivamente oltre a metà campo non è arrivato, quindi
no.
Boom, per quello ti dico che è il momento,
è ora di che entri Vavro.
È l'ora, come dicevano a, come si chiama, Gasperino Carbonaro.
No, Vavro no stasera. Secondo me il menù di Inzaghi è un po' basto. Sta fatto anche gol, magari.
Vediamo. Allora, i Jets hanno riaperto la partita. Stiamo 30-14 con
sì,
i Patriots.
Sì, perché Patriots hanno messo le riserve. Perché e
sì,
le riserve
sì,
hanno lasciato
fare va detto che manca un minuto alla fine. Però
vedi hanno sottovalutato i Jets. Hanno preso 14 sì. punti con Ame.
Tom Brady, la solita partitina di poco conto, 28 su 42, 2 touchdown. Solita partitina da poco,
ma poi si va a riposare.
Cross in mezzo, allontana la difesa del Parma, conclusione della Lazio. Fasi limpide di gioco, linea di fondo, vediamo se succede qualcosa. Il cross che non arriva, arriva adesso sul secondo palo, non è affatto male, deve intervenire di testa Bruno Alves, che poi credo maledisca le mamme dei suoi compagni, giudicando dalla reazione isterica che ha avuto. E sarà calcio d'angolo. Qui vediamo un contrasto tra Marusic e un giocatore del Parma. Nella fattispecie si tratta del numero 97 Pezzella. E qui rivediamo l'azione di prima. Purtroppo non si vede la reazione isterica che ha avuto Bruno Alves, che regge un pochettino il fortino del Parma quando siamo al tredicesimo del secondo tempo. La battuta del corner in mezzo, allontana di testa ancora Bruno Alves. conclusione poi della distanza con deviazione. La palla finisce sulla parte alta del sterlo della rete e sarà ancora calcio d'angolo per la Lazio, credo.
E adesso però la Lazio preme, eh?
Sì, la Lazio vuole, sta cercando di chiuderla, più che altro sta cercando di fare il secondo, sì. E
temendo quello che può succedere, esatto, nel secondo tempo di
stata. Sì, 2-0 potrebbe anche non bastare, dato quello che è successo nell'ultima domenica, effettivamente.
Oh, mi mancava.
Colpo in testa da torre, la palla è lì. E ancora Lazio non riesce a rimettere il pallone in porta, ancora però Lazio con il cross, ancora deviazione e credo ancora calcio d'angolo, infatti. Altro calcio d'angolo, sarà tipo il quarto calcio d'angolo nel giro di pochi istanti.
Vabbè,
per la Roma.
C'è una buona notizia, sono tornati i veri cori stupidi, finalmente, sì? Nella grande città di Bergamo.
Ah sì? Cosa c'è stato di cori stupidi? Sentiamo.
Hanno preso delle registrazioni cori razzisti ad Alberto.
Ah,
bene. È tornata la grande Bergamo.
Tanto non succederà assolutamente niente.
Sì. Palla intanto, è palo o la parata?
Non è palo.
No, è palo.
Palo.
Da calcio d'angolo praticamente, la palla è andata direttamente sul palo. Calcio d'angolo per la Lazio, l'azione prosegue e poi recupera pallone qui il Parma, riparte la rilancia addirittura Darmian. Pallone sulla destra, giocato adesso da Hernani, lancio in avanti per Gervinho, fermato in palla in fallo laterale, rimesso in gioco per il Parma. Chissà se abbiamo il tempo di vedere un replay. Eccolo qua del calcio d'angolo, la battuta, no, palo pieno, ha tentato direttamente il tiro in porta. Chi è stato a battere il corner? Menico di Savic? Comunque palo della Lazio da calcio d'angolo. Ancora il Parma che insiste. Siamo al 15esimo. Parma che comincia adesso per la prima volta dopo il primo quarto d'ora di gioco a potenzialmente a varcare la metà campo.
Io mi sto già annoiando.
Lei chi è? Mancini, buonasera.
Non ho più voglia di guardare questa partita.
Recupera pallone alla Lazio.
Ma se lei sapeva che non sarebbe stata una grande partita, perché è andato allo stadio?
Perché aveva i biglietti di Torino-Milan e li ho cambiati all'ultimo.
Che si gioca da tutta l'altra parte.
Non voglio più convocare uno del Torino che non si chiama Belotti.
Benissimo. Li ha cambiati con una partita di 4 giorni prima, molto più brutta, con tutto il rispetto, che Torino-Milan quantomeno penso che sarà...
Ma
se non sarà bella, quantomeno sarà maschia come partita. Mentre qui rivediamo.
Ma no, io credo che il Milan sia un momento dove deve ancora passare il bulldozer della presidenza. Diamogli tempo.
Il famoso bulldozer Scaroni, che secondo me, guardi, passerà.
Ma quello, guardi, io l'ho chiamato per chiedere Romagnoli per la nazionale, mi ha detto prima lo pesto, poi te lo mando.
Ma come prima lo pesto? Ma perché?
Te lo mando frollato a puntino.
Okay.
Esatto.
Sì, ma perché Scaroni era un ex pugile, diciamo che ha un po' questo atteggiamento del pugilismo, se non ti comporti bene te meno, e te lo meriti.
Era un ex pugile sul serio Scaroni?
No, ma non c'è scritto da nessuna parte, combatteva clandestinamente.
Quindi è Fight Club.
Con Confindustriali è noto che si risolvono così le...
esatto,
la prima regola della Confindustriale è non parlare mai della Confindustriale.
Esatto, certo.
Io ci sono andato una volta quando mi hanno chiamato in nazionale e mi hanno fatto vedere la sala dove si allenava Scaroni 40 anni fa.
Ok, in cosa consiste?
Ci sono scritti 3 punti: 1 sacrificio, 2 non mentire, 3 prenderle in silenzio.
Ah, ok, benissimo, molto bene, grazie. Comunque era Luis Alberto che ha colpito il palo.
Allenava con Polema nei bei tempi.
Dicevo che l'ha colpito Luis Alberto il palo su calcio d'angolo, l'aveva tirato lui il corner, quindi palo della Lazio su corner. E abbiamo anche da segnalare il secondo monito del match, che è anzi il terzo monito, che è Barilla per fallo su Di Felipe. Ammoniti fino a questo momento Kulusevski e nel corso del primo tempo è stato ammonito anche palla fuori, occasione per la Lazio che va vicino al gol del 2-0, ma guadagna solo un calcio d'angolo. Dicevo che nel primo tempo è stato ammonito anche un altro giocatore, che è Lucas Leiva. Allora poi inizia il secondo tempo Lucas Leiva, il primo monito della Lazio che è arrivato proprio inizio.
Meno male che ci sono delle squadre che divertono, mica il Torino, cioè, squadre che fanno un po' di calcio divertente, che giocano.
Sì, esce Ciro Immobile e la prende bene Ciro Immobile, direi, dalle immagini, la presa,
diciamo,
esatto,
la presa
con calma, dignità e classe, credo che l'abbia presa, no?
Per Caicedone,
diciamo, per utilizzare un eufemismo, è incazzato come una iena per questa sostituzione.
Sì,
l'ha presa proprio bene, direi.
Vabbè, ha detto che a parte il gol, però non è che, sia, che abbia fatto tanto. Beh, però le vanno così presto.
Anche sì, diciamo perché... che sì, si è attaccati a girare i coglioni, quello sicuramente.
No, però non, se no non ha giocato male.
Poi più che altro credo che vada anche considerato la questione del turnover, cioè perché comunque poi mercoledì si gioca, quindi ci sta che comunque l'attaccante, un attaccante come Ciro Immobile venga un pochettino risparmiato.
Perché tu non ti fidi
anche perché mercoledì c'è l'Inter, quindi insomma.
Non ho capito, Eric, tu non ti fidi a far giocare il titolare a De Cagliè?
No, non è questione di sì. Non fidarmi meno. E che comunque Immobile è l'attaccante migliore, quindi un pochettino di risparmio fisico non, secondo me non ci sta neanche male, a prescindere poi da come finirà la partita. Chiaro che la Lazio ha più probabilità di far punti con col Parma che non con l'Inter, questo è poco ma sicuro. Però
ma capite che anche la Lazio c'è un grave problema. Il backup in attacco sono Caicedo e De Cagliè, come ha detto Dario. Chi?
Kulusevski, palla troppo sbagliata in avanti, pallone che finisce oltre di fondo, rimessa in gioco affidata per alla Lazio. Siamo al 19° del secondo tempo, Lazio 1 Parma 0. Ricordiamo che poi più tardi alle ore 23 ci sposteremo in video su www.vonlive.tv/.vicentoN4. In radio rimarremo esattamente dove siamo per commentare la giornata calcistica con tutti i commenti, tutti i gol, gli highlights delle partite che sono giocate in questi 3 giorni, perché si è cominciato venerdì con la vittoria del Cagliari nei confronti del Genoa e si finisce con questa partita che è quella tra Lazio e Parma.
Ottimo risultato, possiamo già cominciare a cedere i giocatori.
Ok, benissimo. Buonasera Presidente Preziosi.
Sto già sondando il terreno, se volete Faviglia 2 milioni.
Faviglia 2 milioni, ma non ha neanche mai giocato Faviglia fino a questo momento.
No, ho giocato ieri, ho fatto un favore a voi juventini, una merda di giocatore proprio.
Ok, va bene, grazie.
Chiedo un'investigazione ACIP a me stesso, grazie.
Okay. Abbiamo già ricordato gli appuntamenti di settimana, vi ricordiamo quelli della prossima settimana. Noi saremo in onda domenica sera dalle ore 20:40 per seguire Milan-Fiorentina, partita che chiude il programma della 6ª giornata del campionato di Serie A. Credo che chiude il programma della 6ª, devi controllare.
No,
in realtà no, perché il giorno dopo c'è uno spettacolare Parma-Torino alle 20:45 che eviterei francamente. Il giorno prima c'è anche, no, il giorno prima comunque non possiamo fare un cazzo perché il giorno prima sono a Milano, quindi non
però io vi voglio dire una cosa: tu Eric hai evitato le partite del 25, quelle belle, oltre a Inter-Lazio.
Sì.
Beh, sono due partite
le
che seguiremo, io
le,
due partite
le seguiremo con gli aggiornamenti.
No, ma io voglio dirvele perché voglio già i pronostici, perché c'è il derby dei disperati, Fiorentina-Sampdoria, sì, soprattutto esatto. Gennari contro il Mortadella, Roma-Atalanta,
sì, quella è mercoledì alle 7 però, alle 19 la partita.
Eccoci qua, sì, perché non mi sento tanto bene adesso, sì, quindi sì. Ho chiesto che l'anticipassero
sì,
a voi.
Ok, sì. E poi domenica 6 ottobre, come detto, noi saremo in diretta dalle ore 20:40 per seguire il posticipo, che è Inter-Juventus, che si presume sarà sfida tra la prima e la seconda in classifica del campionato, almeno al momento è così, poi vedremo nelle prossime giornate cosa succederà, poi c'è la sosta.
Ma certo, la sosta. Quando cambieranno quella
linea? Occhio al gol! Gol della Lazio al 22° del secondo tempo, Lazio 2, Parma 0, Lazio che potrebbe aver messo la parola fine a questa partita con il gol di Marusic. Tra poco vi descriveremo il gol.
Di cambia
il
difensore.
Ma vogliono solo rendere più bella la rimonta del Parma.
Certo, come no.
E comunque ci fanno notare che Immobile è veramente la malparole con Inzaghi.
Ma si vedeva, cioè.
Aggiungo che quelle cose lì che non posso dire.
Sì. Rivediamo il gol di Marusic. La palla è buona in area di rigore. Marusic si presenta tutto per tutto col portiere. Sì, qui Pezzella che se lo lascia un pochettino sfuggire. Poi
il Parma questi esterni di competenza proprio.
Darmian e Pezzella.
Sono forti in attacco, forse in difesa no.
La prende di controbalzo, poi Marusic di piattone, la palla viene messa poi in fondo al sacco alla destra del portiere del Parma. 2-0 per la formazione biancazzurra, la faccia di Immobile e tutto un programma. Questa non so chi sia che hanno inquadrato adesso. E quindi 2-0 per il Parma quando siamo giunti alla metà praticamente del secondo tempo. Credo che sia il primo gol in campionato di Marri, se qualcuno mi corregga eventualmente.
Sì. Ma anche forse sì, uno dei primi
con la Lazio, perché non ha segnato tanto l'anno scorso.
No, qualche gol l'ha fatto.
Ah sì, forse uno me lo ricordo, non so se Sassuolo o Spal tipo.
Spal.
Vedrei sì.
E gol numero 20.
Mitica Spal che oggi ha fatto veramente un crollo clamoroso.
Sì, con Sassuolo, sì. Dicevo, il gol numero 29, se ho contato bene, di questa giornata di campionato. Di gol ne ha avuti, sì, ne ha avuti diversi. Non è una giornata dove...
Sassuolo avete
Vai.
Se avete notato, Sassuolo ha fatto qualche cambio. Sì. Ammetto che Chiriches, nonostante sia un giocatore pessimo, non ha fatto male.
Ma guarda,
e non Sassuolo ha segnato bene.
Sassuolo non è messo... Cioè, guarda, tipo, Caputo...
Il Sassuolo, guarda che è il primo e secondo che si fica marcatore in questo momento, perché c'ha 5 gol Berardi e 3 Caputo.
Caputo secondo me è un discreto lusso per una squadra come Sassuolo,
Ma anche per dirti, Obiang, Locatelli, Duncan, un signor centrocampo per la media classifica, se giocano bene.
E Sassuolo in questo momento è ottavo, è a 6 punti, ha 6 punti, punti dall'Inter, vabbè, però...
È una di quelle squadre che potrebbe salvarsi tranquille e vedere se riesce ad arrivare in Europa.
Sai cosa c'è? Adesso la situazione, se tu vai a vedere...
È il Milan che ha pari punti con Sassuolo.
Sì, a parte quello. Ma guarda che con tutto il rispetto non mi pare che Milan sia tanto più forte del Sassuolo in questo momento, eh. Poi vediamo più avanti.
No, è più forte il Sassuolo.
Ah, ecco.
Tocca dire
lo
di
dice,
sì.
Lo dice piangendo, può dare argio.
È più forte del Sassuolo.
Oddio, è un Torino un po' il Milan adesso, dai, un po' Torino.
Sì. Sì. E non a caso... Tu non pensa... a caso quella di giovedì sarà una partita scudetto.
Occhio alla Lazio, conclusione, palla fuori. Occasione da fuori con sì. Luis Alberto, palla fuori, vai.
Dicevo, quella di giovedì sarà una partita fra due squadre, come fra due dirette avversarie che si giocheranno il decimo posto in campionato.
Io non oso pensare cosa potrebbe accadere domenica sera se il Milan dovesse risuscitare la Fiorentina. Che ultimi in classifica questo.
Io continuo a dire
se il Milan
riesce
la Fiorentina ultima in classifica è un'illusione ottica, nel senso che la prima partita contro il Napoli gli hanno rubata, cioè non ha rubata, ma
che è rubata, fa cagare la Fiorentina, l'hai vista giocare in queste quattro giornate. Che ha rubato
il rigore di Mertens.
Con il Napoli c'era il tuffo di Mertens, avrebbe fatto un punto in più.
Ma che è un punto in più? Ma che sta di? Ma l'hai vista la partita con la Fiorentina del Napoli?
No, Napoli-Fiorentina prima giornata.
Ma il problema non è la fase offensiva, Cantò, il problema è la fase difensiva, le praterie a Calleone.
Sì, 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 sì. No, poi si sono svegliati solo contro di noi, ma noi eravamo gli zombie.
Però a Genoa non hanno giocato bene e oggi si sono riaddormentati clamorosamente.
Sentiva grossi problemi. Cioè, ho visto bene l'Atalanta oggi. Cioè, al di là di tutto, l'Atalanta è che ha 7 punti in classifica. Però l'ho vista bene. Cioè, l'ho vista che si è ripresa bene dalle 4 perie.
Eccoci qua. Questa settimana di riposo ho fatto bene la squadra che ha trovato energie per colpire.
Scusi.
Non ho visto la partita perché avevo Gennari, macchina. Quindi.
Gennari, guarda che ci sono i croati dietro di lei. Io fossi in lei mi allontanerei, Di Zagabria, per essere precisi.
No, eccoci qua, questa cosa della Croazia che è come l'Australia, che non esiste, è un paese che non
ma
può
non
essere
vero.
In Europa.
Ma non è vero, cosa sta dicendo?
Esiste, non c'è, sì. È Istria.
Noi abbiamo conosciuto il sindaco del Croazia, tra l'altro, ieri. Sanno ululato.
Credo che stiano facendo tipo il geyser sound o qualcosa di simile.
Tanto ormai rubano tutti.
Ancora Lazio.
Il Parma mi sa che sia un po'.
2-0 gli è stata fatale. Sì.
Va detto che al Parma gli manca ancora tanta catena centrale. Kučka e Grassi, soprattutto, sono assenze pesanti.
Sono notato che Giampaolo Moschieri non è arrivato e li faccia giocare sullo spezzoni. No, lo dicendo la prima giornata, tipo, questa cosa, praticamente. È una running gag quella di Giampaolo.
Io ho un pensiero.
Occhio al Parma, Gervinho.
No.
Aveva fatto una vaccata alla difesa della Lazio e non ha approfittato Gervinho. Peccato che era anche in posizione di filato, l'ha detto, però.
Sono quelli del Parma che devono entrare più o meno a 10 minuti.
Esatto, occhio alla Lazio, pensato che Parma è sbilanciato. Marusic, la parata di Sepe. Vabbè, e poi calcio d'angolo ancora. Allora,
Marusic, io potevo andare a casa. Mi è data facoltà.
Questa la provo.
Calcio d'angolo numero 32 per la Lazio in questa partita. In realtà è il nono calcio d'angolo. Però.
Ho un pensiero semplice.
Sì.
Chiaro. Che si chiama tonno grigliato.
Tonno grigliato.
È una filosofia che dice che il tonno grigliato o semplice fa sempre schifo. Quindi nuovo acquisto o vecchio acquisto. Okay. Mi piacciono i miei.
Il tonno fa sempre schifo quando.
Ma non è vero che il tonno fa sempre schifo. Cosa stai dicendo? Il tonno fa sempre schifo.
E lo vendono a 60 euro al chilo il tonno. Dai, di cosa
è quello
parliamo?
Che stavo dicendo. Bravo, no. Il dottor Cattò. Il tonno è lo stesso. Per me, un giocatore che è costato 80 non ne vale come uno che era in riserva. È la stessa cosa. Se si allena e si impegna.
Intanto è entrato Parolo al posto di Lucas Leiva. Cross in mezzo da calcio d'angolo. Conclusione da fuori e la deviazione che arriva da parte, che era proprio di Parola, la parata da parte di Sepe. Parte il Parma, contropiede della formazione parmense con Kulusevski. Abbastanza anonimo questa sera Kulusevski, cioè ci prova quantomeno, però non ha combinato molto francamente.
Beh, d'altronde è il super titolare, non lo può levare, perché quello che potrebbe mettere al suo posto non si allena.
Ecco, adesso ha anche perso l'uso di tutto. Non è stato toccato la testa, perché si tocca la testa? Vabbè, facciamo stare.
Ma perché così?
È finito l'olio per il robottino, ha bisogno di olio. Sì.
Luis Felipe intanto stava partorendo, giudicando dalla posizione delle gambe. Arrivano i sanitari e sta per entrare un uomo con dei capelli simpatici.
Entra la riserva di Kulusevski.
Entra esce Gervinho ed entra Carmo, credo.
Probabilmente da Versa, dalla disperazione. Questo sarà anche non allenato, ma più forte di quelli che non
campo. Gol, intanto stiamo rivedendo ancora il gol di Marusic.
Beh, l'unico attaccante esterno che ha, a parte il tenente, sono quelli gli attaccanti che ha Palma, il panchina.
Stava anche per entrare credo Mahmoud nelle fila del Parma, giudicando da chi stava per entrare. C'è da regolare questa lampadina.
Ah, se ne è bruciata una, Bisogna dare i colpetti.
Sì, i colpettini bisogna dare, sì, a questa, alla terza quantomeno, che sta un pochettino friggendo. Ha smesso, no.
Anche questa è...
No, quella là è proprio morta defunta, la quarta.
Di già?
Sì, sì. Ne ha fatte fuori due in 20 minuti.
Madonna.
Ma ci deve essere un contatto qualcosa, perché proprio ha fatto... È proprio esplosa, cioè ha fatto... Puff, c'era la nuvoletta di fumo che è uscita. Allora, sta per entrare il numero 93 del Parma, si tratta di Tal Sprocati. Vedremo al posto di
l'altro
chi.
Esterno.
Occhio alla Lazio, il tiro dalla distanza respinto da un giocatore del Parma a terra. Conclusione da fuori. E palla che non è uscita, in realtà pare che sia uscita di un pochettino, però dall'illusione ottica di essere arrivata particolarmente vicino alla porta. Rivediamo il tiro da parte di Parolo. Non è uscita di tantissimo, pensavo di più francamente. Vediamo da qua.
Allora, io vi passo una notizia. Dario, quando la leggerai dammi la frase del campionato, quella che tutti ne conosciamo,
che è questa. Aspetta, che è appena postata. Gabigol ora vale 30 milioni. Conte potrebbe
la parte dopo.
Conte potrebbe valutarlo a gennaio.
È proprio l'anno dell'Inter.
È proprio l'anno dell'Inter. È l'anno dell'Inter.
Sì. Guarda Caramo con questo bel gioco di gambe.
Sì.
Come ti ha servito il bielorusso?
Cross sul secondo palo, giocatore completamente solo e la prende malissimo. Si tratta del numero 17 Barilla, che l'ha presa veramente male. È la classica differenza la classica differenza tra fare un gol della Madonna e fare la figura di Pirla. Che ha fatto la figura di Pirla, però quantomeno ha guadagnato un calcio d'angolo. Vai.
Se il Parma segna adesso, proprio a. Ci sono giusto quei 10 minuti di tempo cagotto per la Lazio, che renderebbe il finale di partita favoloso.
E Immobile va poi ad aggredire Inzaghi con la mazza col chiodo, come gli alieni dei Simpson.
La tavola col ciodo.
Esatto.
Quella mazza è santificata dal dio Lazio.
Calcio d'angolo per il Parma. La battuta arriverà da parte di Barilla. Cross sul secondo palo, palla che viene allontanata da un difensore della Lazio. D'altra parte, un giocatore che si chiama Barilla è perfetto per una squadra come il Parma. Ancora il. Anche il presidente, no? È proprietario del il Parma che sia la Barilla.
No, noi non ci sono i cinesi del Parma.
Adesso
no,
sì.
No, noi abbiamo diviso quote, metà loro, metà noi.
Ok. Ecco il cambio. Esce il numero 15 del Parma. Si tratta di Brugman. Esatto. Che credo che non abbiamo nominato, a parte quando abbiamo letto le formazioni, quindi non è che abbia combinato granché questa gara.
Peccato, perché in vero è bravo, ma lì in quella posizione lì centrodestro non ha veramente niente da dare. Purtroppo lì ci deve giocare Kučka, ma è rotto.
Stavo cercando una cosa, però non riesco a...
Aspetta, mettendo qua. Sprocati, allora sale un 4-2-3-1 il Bolo, il Parma, anzi, scusate.
Stavo cercando la dirigenza del Parma, che non riesco a trovarla. Non riesco a trovarla.
Parma che passa a 2-3-1, eh.
Organigramma, no, eccoci qua. Allora, il presidente è Pietro Pizzarotti, consigliere d'amministrazione Wang Canning, Canning credo che sia.
Da me mi chiamano Hadong.
Chen Yisong, il consigliere d'amministrazione, insieme a Feng Lin e Yan Ding, che presumo siano tutti di prestanome. Poi abbiamo... tutti italiani, tra cui Daniele Faggiano, Fausto Pizzi, Herman Crespo, che è Club Ambassador.
Ma il Pizzarotti sarà parente del Pizzi?
Non è quello, no.
No, è assolutamente un omonimo.
No, lo so che non è il sindaco, ma sarà parente.
Non credo proprio. Posso solo dirvi che nella presidenza del Palma c'è una targhetta con la frase che non si deve mai dire.
Comunque la proprietà è di effettivamente di Barilla, cioè di Guido Barilla, di questa società che ha il 60% delle azioni, che è composta da Guido Barilla. Attenzione, a proposito, al Parma se è una fase limpida di gioco, la lisciano in 74 in area e poi alla fine la cessava. Dicevo, questa società che è guidata da Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Memesi e Paolo Pizzarotti. No, Pizzarotti il sindaco di Parma e si chiama...
Federico,
esatto.
Però c'è anche un Del Rio,
Sì.
Squadra del governissimo del Parma.
Certo, guarda.
La nostra squadra, la Villipetto, in ufficio presidente, ha una targhetta di una frase che non deve mai dire.
Quale sarebbe?
Soldi arrivano martedì.
Ah, ok. Sì, è una frase che a Parma non porta bene, effettivamente, certo.
No.
Certo. Allora, ci dico che ha segnato il Real Madrid, per chi segue il campionato spagnolo.
Ma perché non gli vanno a vincere?
Insomma, dottor Monci, lei non porta bene.
Ma se siamo primi, ora non più.
Ha segnato tra l'altro il giocatore preferito di Dario Lilloni, ovvero Karim Benzema, al 64esimo.
Oh. Pachi.
Mi farebbe comodo un giocatore come Benzema, altro che
ma guarda che non fargli arrivare uno stramaledetto pallone.
Poi comunque Giampaolo
statistiche di Benzema
giocare.
5 partite, 5 gol.
Ecco. Gioco fermo intanto. Statistiche di Piontek, 4 partite, 0 gol invece del Milan, purtroppo.
No, uno ha fatto.
Uno?
Verona.
A Verona, aveva segnato Piontek a Verona?
Sì, su rigore.
Ah, su rigore, giusto, hai ragione.
Valgono anche quelli.
No, non è vero, avevo completamente dimenticato.
Errore mio,
avevo dimenticato che aveva segnato a Verona, giusto.
Berardi ha segnato 5 gol, vedete il mondo come va.
Vabbè, Berardi, li ha fatti tutti in una partita, va anche detto questo. No, in due in realtà, no. Però la seconda giornata aveva già 5 gol, poi non ha più fatto. Stavo cercando quelle belle partite di calcio... Ah, ho letto male. C'è una squadra del campionato guatemalteco. Ho letto male, ma ho letto Guastatopa. In realtà si chiama Guastatoia. Guastatopa però non avrebbe fatto più ridere.
Guarda, la tua interpretazione sbagliata apriva le porte a tutta una serie di scenari meravigliosi.
Ma infatti sarebbe stato migliore per effetto comico, però in realtà non si chiama così. C'è però il Malacateco, ma soprattutto c'è una squadra che si chiama Comunicaciones. Non ho idea di cosa sia.
Qua c'è un Santa
Che è sta bello cosa? Questo tiro, ma chi è?
È Bruno Alves, questo babbeo del calcio.
Ma
che
no,
ha scappato,
ma com'è?
Che ha colpito malissimo il pallone.
Ma è stato il Filippo davvero bronzato, ma davvero.
C'è il campionato, cioè, i risultati del campionato delle isole Farovers vi interessano, non credo.
Ma quelli non sono manco.
Credo che neanche alle scommesse siano quotati il campionato.
No, io volevo vedere che faceva il Paris Saint-Germain, che mi dicono stia giocando in questo momento.
Te lo dico
primavera la Juve che ha, 0-0. Che ha schiacciato l'Atletico Madrid in primavera, sì, ha perso 5-0 con l'Atalanta oggi.
0-0 il Paris Saint-Germain, sta pareggiando con Lione.
Sì, sto per darvi una grande notizia, Icardi
non gioca,
neanche in panchina.
Non gioca, no, guarda.
No, ma è rotto.
Sta facendo no, si è rotto probabilmente, però però no. gioca Neymar, Choupo-Moting e Di Maria.
Cioè, è stato scalzato anche
Icardi, non è neanche in panchina, sì, ma pare sia infortunato effettivamente. No, però non è segnato negli infortunati, almeno qui su diretta.
No, non è negli infortunati, proprio out.
È out, scelta tecnica probabilmente.
Yeah.
Proprio insomma
alla quarta giornata o quinta, no.
Beh, Choupo-Moting gioca sempre, almeno corre.
Sì. Gianluca, mi pare di aver intravisto il terzo cambio del Parma, io te lo dico, è lì.
È troppo tardi, non hanno fatto il cambio in difesa, non farà niente.
Controlla.
A proposito di calcio femminile con pochi gol, sì, nella Lega portoghese lo Sporting Lisbona ha battuto il Ados Francos 17-0.
Ah, equilibrata come partita, direi, no? Molto equilibrata. Cambio nella Lazio, intanto.
Che è questo?
Chi è questo capello qua?
Mi pare sia Johnny questo.
Può essere, sì.
E oggi con più
20... Sì, è il 22, vediamo un po'. Sì, eccolo qua. Johnny sì. O Johnny, che dir si voglia.
Il primo, su diretta appunto ci sono che tipo ricorda... 47 leghe diverse Johnny. Della Repubblica Ceca.
Non parlate in due. Dicevi, Dario?
Dicevo, Johnny, un uomo, un succo di frutta.
Sì. Vediamo. Diceva Canton, al di là dei campionati della Repubblica Ceca, che ci sono
presenti. È che non sento Dario, allora io.
Non so che dirti. Comunque,
nel senso proprio non l'ho. Ho sentito proprio che è stato zitto e quindi no, lo sento.
No, 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 era. Stava parlando.
Ah, intanto è entrato, non so, Bruno. Sì, Cornelius.
No, Cornelius al posto di inglese, sì, è entrato adesso.
L'abbiamo detto.
Sto guardando i bei risultati. Vediamo un po' se li becco. Tipo, ecco, Formentera ha vinto 6-0 col Soler nel campionato. Di terza divisione.
Ma ci gioca ancora? No, dov'è che giocava Boriello?
Nell'Ibiza. No, ma è tipo presidente adesso, o dirigente comunque, qualcosa del
dirigente.
Genere. Esatto.
Dirigente.
Scopro che l'Antoniano da Bologna si è trasferito nel campionato di terza divisione spagnola, ha vinto 6-1 contro il Pozzo Blanco. Poi
ha vinto così facendo giocare i bambini, pensa con la
esatto,
prima squadra.
Esattamente.
Comunque l'MLS stanno
guardalo,
facendo
guardalo
guardalo occhio al palo
guardalo
guardo cosa l'ha tirata a 10 metri sopra la traversa
meta quella
è nello sport sbagliato
3 punti vice barba
no in FIFA c'è una modalità dove i gol valgono 1, 2 o 3 a seconda di come sorteggiano
e intanto
ma non l'hai vista la qualità tecnica
ma che
gli
qualità
ha permesso...
tecnica ha fatto un tiro di merda deviato. Che qualità
ti ricordo che ha spezzato le speranze di tutta Bergamo
ha spezzato le reni sì agli alieni certo come no calcio d'angolo per il Parma mancano 4 alla fine la cross in mezzo lontana di testa
quali erano i minimmi quelli
i minimmi bravissimo
io vorrei
ricordare vorrei fare 10 secondi di silenzio all'allenatore del Bordeaux l'anno scorso che aveva Caramo e Cornelius
che culo
adesso li ha d'aversa
che fine ha fatto il Bordeaux?
Non lo so ma che
l'anno scorso vado a vederlo adesso quanto ha fatto l'anno scorso
credo che sia salvato perché credo che sia ancora nel campionato francese il Bordeaux
sì
l'importante è quello. Il Bordeaux è nono in questo momento nel campionato
sì,
francese.
Ma l'anno perché non c'ha più quei due.
È arrivato, ecco guarda, è arrivato 14° l'anno scorso nel campionato francese il Bordeaux. Attacca il palo.
Bene.
Rimpallo. Non c'è nessuno sulla sinistra, ne approfitta il Parma. Pallone al limite. Però non tira.
Non sa che cazzo fa
Caramo,
questa palla.
Infatti, sì. Doveva provare il tiro, secondo me, almeno non è detto che poi sarebbe rotto in porta il pallone, però. Ma quelle belle partite di calcio con tipo con 8 espulsi, non ci sono, tipo campionato argentino,
no,
che
sono migliorate.
Sono migliorati? Beh, oddio, i camioneros.
Sì.
Allora, i camioneros.
Allora,
fermi tutti. Abbiamo trovato una squadra argentina che si chiama i camioneros. Tanto per cominciare. Di Buenos Aires che ha vinto 1-0 contro il San Simena in 9 contro 11. Occhio alla Lazio, intanto in area di rigore, bella questa palla, conclusione completamente sbagliata. Si mangia il 3-0 qui la Lazio con Milinkovic-Savic, che spara male il pallone a lato.
E scusa se parlo sempre di donne, ma va bene. Sì. E che sono praticamente colleghe di lavoro di Camionieros, c'è la Ferroviaria che ha pareggiato 1-1 col Corinthians.
E leggevo Berasategui, che credo che fosse un tennista che giocava tanti anni fa, infatti ha vinto 6-4 non a caso contro la Ferrer. e poi stavo guardando il Comunicaciones, sempre loro, campionato di Primera B metropolitana, hanno vinto 2-0 10-10 con i Defensores Unidos.
Ah beh, allora.
La squadra che ha solo difensori. Ma attenzione, gioca con l'11-0-0.
Esatto, ci sono altre squadre meravigliose, per esempio i Cipolletti, che stanno pareggiando 0-0 con il Deportivo Madrid. Campionato argentino, torneo federale A, qualunque cosa sia.
Un attimo che lo cerco.
Scusa, mi guardi quanto ha fatto il Rosario Central? Tanto per... il Rosario...
c'è una squadra poi nella Primera Nacional, che penso sia la Serie B,
Deportivo
c'è
Moron,
una squadra che sono i Moron in inglese, sono una squadra di antipatici.
Cos'era il
Rosario Central?
Rosario Central cos'è, il campionato argentino?
Sì.
E non c'è il Rosario Central, il campionato principale.
Come no, gioca la Superliga.
Mi da Primera Nacional non ci sono, c'è Estudiantes, ma non è quella allora probabilmente, perché non c'è neanche
Bologna. No, c'è, lo dico a Dario, Rosario c'è.
Non la vedo qui.
Ah, bene.
Non la vedo. Primera Nacional cos'è, la B allora?
Ma ha segnato il Chaco Forever.
Ecco qua, Superliga.
Il Chaco Forever.
E che cazzo è? Detto con gentilezza.
Neo Federal A Argentina. Sì, no, Rosario contro l'Acustero del Norte. Sì. Che nello stesso girone dei Cipolletti.
Bello, grande. Come il Douglas Hike, che è la squadra più bella del mondo.
Poi c'è lo Sportivo Belgrano che sta giocando. No, vabbè, ma. E poi c'è una squadra nella Primera B metropolitana, a Cassuso.
Ah, che la squadra, visto che sta facendo cagare al Milan, ha detto andiamo a far cagare anche quel campionato, però con un'altra squadra.
No, ma ci sono due comunicazioni, una in Argentina e una in Brasile prima.
Giusto.
Il Deportivo Armenio ha perso 1-0 contro il Tristan Suarez.
Io vi dico che ho già la mia squadra, e ve lo dico, dovete andare in torneo a Vila della Colombia.
Colombia...
Io voglio la maglietta dell'Orso Marzo. Ho deciso.
Cos'è l'orso? Cos'è l'orso
Marzo? Ho appena segnato adesso l'Orso Marzo contro
l'Orso
Chico.
Marzo, ma che è?
È l'Orso Marcio in Veneto.
Io lo dico, l'anno scorso era il Cristo Atletico, quest'anno faccio l'abbonamento all'Orso Marzo, perché sì.
L'Orso Marzo. Orso Marzo, che ha uno stemma con una corona, aspetta che lo cerco.
Io ho trovato i nomi più divertenti dei giocatori, non delle squadre, sfortunatamente. Scopro che c'è un giocatore che si chiama, eccolo qua, Creedence Clearwater Couto, che gioca nel campionato brasiliano.
grande!
Quello era anche uscito su qualche giornale.
Sì.
Il suo nome deriva dal comune italiano Orso Marzo, anche se in Colombia.
Ah, ok.
Ed è un comune italiano di 1227 abitanti nella provincia di Cosenza.
Sì. Fermi tutti, c'è il giocatore dal nome più... non gioca più, fortunatamente, però... Cioè, Danny Invincible è il nome più bello della storia del mondo.
Come Max Power.
Era un grande anche lui.
Era un parente... deve essere un parente di Max Power.
Esatto, sì.
Sì.
C'era Norman Conquest, bellissima come anche questa come nome. Peter Pander, ovviamente, perché i genitori erano dei bastardi.
Peter Thunder?
Sì.
Ma con questa logica veramente troverete... cioè già adesso nei tornei di eccellenza... No, sì. Di eccellenza, scusa, di terza categoria inizi a vedere i primi accidenti o l'immortale.
Sì, vabbè, se andiamo sul fantacalcio sicuramente.
Sì, no, ma dico, questa è praticamente la stessa versione. Dobbiamo trovare un nome per la squadra. Associazione Sportiva Tronzi. Vediamo.
Occasione intanto per Caicedo. Allora, scopro altre squadre dai nomi meravigliosi. Nel campionato di Trinidad e Tobago c'è una squadra che si chiama Joe Public FC. Poi nel campionato del
Botswana, quello lì.
Sì. Nel campionato del Botswana c'è il Botswana Meat Commission che voglio iniziare a seguire. Poi abbiamo i
Golden... Primo marzo, Eric. Poi abbiamo... segui quello che vuoi.
Abbiamo il Thailand Tobacco Monopoly Football Club che gioca nel...
Sempre in Botswana c'è il Security Systems, il Police 11, che sarà praticamente la squadra della polizia, dei poliziotti. Sì.
Poi c'è Insurance Management Bears. I The Strongest ne avevamo già parlato, credo, che giocano nel campionato boliviano. E poi abbiamo i Chaco Forever che giocano, Club Atletico Chaco Forever che giocano nel campionato dell'Argentina.
Allora, io voglio fare una richiesta ai ragazzi di FIFA alla Milano Games Week. Vi prego, fateci fare un Orso Marzo contro Chaco Forever.
Non credo ci sia l'Orso Marzo nelle squadre proprio.
Datevelo subito.
Comunque, no, cioè, hanno deciso di scegliere in onore di sto comune, ma non si capisce assolutamente il motivo.
Security System hanno vinto 2-1 nell'ultima partita di campionato.
Intanto sta fermi,
c'è una squadra che si chiama Michelaneus nel campionato del Botswana, è bellissimo come nome.
C'è un po' di sono tutto, quelli mescolati.
Sono mischiati, sì, esatto.
E la serie
un po' di tutto.
Sì, esatto.
Allora, leggendo la cosa, praticamente
finita la partita, la Lazio batte il Parma per 2-0. Ci siamo un po' disinteressati nel finale perché comunque, a parte l'occasione di Caicedo, non è successo molto. Dopo 2-0 la partita è praticamente finita. Comunque finale 2-0 della Lazio e vedremo poi se ci sarà l'intervista flash. Commento finale, Dario Lilloni.
Un gol per tempo, molta più Lazio che stranamente è riuscita a non farsi rimontare, anzi addirittura a fare il 2-0. Il Parma mi sembra che ci ha un po' provato fino al 2-0, poi è sostanzialmente sparito. Mm-hmm. Però non è mai stato veramente un grande pericolo per la porta della Lazio, che mi sembra anche sia stata anche abbastanza inoperosa.
Opi?
Va bene, ok, giusto così.
Ci raccontano di Salernitana Trapani con espulsi due allenatori, due rigori al Trapani non dati, magari non penso che vedrò gli highlights entro le ore 23, però ne parleremo poi nello spazio dedicato alla B del buon Gianluca Russo più tardi. Opi, commento finale a Lazio Parma.
Beh, se la Lazio non si è fatta rimontare, c'è solo una spiegazione. È l'anno della Lazio. Dopo che hanno all'Inter.
Dopo l'anno, non può essere l'anno di tutti, però mi permetta.
Beh, giocano tutti, poi più o meno.
Va bene, questa è la classifica. Intanto la vedete in sovrimpressione con la Lazio che sale a quota 7 a pari punti con Atalanta e Bologna. Un punto dalla Roma in quarta posizione. In questo momento Inter prima con 12 punti, Juventus 10, Napoli 9, Roma 8. Poi Lazio, Atalanta e Bologna 7, Sassuolo, Cagliari, Torino, Brescia e Milan 6, Verona e Genoa 4. Parma, Udinese, Spal, Lecce, Sampdoria 3 punti, infine la Fiorentina con 2 punti. Gianluca, commento finale a questo Lazio-Parma?
Ma quello che ho anche detto un'altra volta, cioè l'11 della Lazio forte è da quarto posto. Quando fa gli esperimenti va in crisi. Oggi ho fatto pochi esperimenti, ha messo le tre riserve che giocano sempre alla fine, perché adesso Parolo e Caicedo erano titolari l'anno scorso, Gioni sembra uno di quei pochi che può giocare. Va bene, la pochezza del Parma è che non torna Kučka, non torna Grassi, questo è il risultato. Squadra molto lenta, eh? Cioè le occasioni le ha avute, ma molto alla mercé della Lazio, che ha giocato al 3 all'ora, ma 3 all'ora bello. E non ha sbagliato dietro, rendetevi conto, che bella partita.
E adesso vedremo mercoledì come andrà a finire con la Lazio contro l'Inter, che è comunque la partita principale della prossima giornata di campionato in questo turno intersettimanale. Canton, commento finale.
Io non ho sentito metà delle cose, cioè sento te e non sento gli altri, non capisco il motivo.
Di la tua.
No, e partita assolutamente evitabile, nel senso che la Lazio ha giocato bene per alcuni periodi, alcune accelerate, e un Parma abbastanza inerte, ecco, la parola esatta inerte, amorfo, amebico. Può essere un problema a lungo termine, nel senso che deve, come si diceva, manca gente a centrocampo, però... non ho visto una reazione, non ho visto una squadra degna di questo nome, ecco, e una Lazio che comunque non è stata, cioè si è visto che si porta le cicatrici di un inizio non facile.
Sì, infatti le statistiche sono abbastanza emblematiche, tiri in porta 9 della Lazio, addirittura 1 del Parma, Ribattuti 7, va detto, tiri della Lazio ribattuti, sono 7 e 1 del Parma, però comunque in totale la differenza nei tiri totali è 23 della Lazio, 5 del Parma, quindi comunque la ulteriore testimonianza comunque di grande squilibrio in campo dal punto di vista, diciamo, delle occasioni. Il 2-0 direi...
Mamma mia, che partita brutta che ho visto, guarda.
Direi che comunque, avvocato, il 2-0 direi che è giusto, praticamente.
Sì. Punto, solo anche perché Lazio, appunto, non ha avuto il crollo che ha avuto nelle precedenti partite.
Esatto. Vediamo se riusciamo a sentire 30 secondi del Barreto, proprio in apertura di commenti, praticamente proprio 30 secondi, e poi andremo a chiudere e a prepararci per i pallonari delle ore 23, mentre stiamo vedendo ancora gli highlights della partita dell'Olimpico con la Lazio che ha battuto il Parma per 2-0. Ecco qua il Air Club.
Una bella Lazio, si rilancia in classifica battendo il Parma 2-0. Benvenuti al Club. E Luca, è sembrato una Lazio, rispetto alle ultime uscite, che soprattutto nei secondi tempi non aveva avuto delle difficoltà, che ha mantenuto il controllo della situazione per tutta la partita.
Sì, sicuramente favorita dal gol trovato dopo 8 minuti.
È loro.
Che comunque ha approcciato la partita molto bene, l'ha anche gestita molto bene. Basta. Parma un po' deludente, secondo me, non tanto per quello che è riuscito a esprimere, quanto per l'atteggiamento. No? La squadra ha cominciato in un modo, ha finito nello stesso, come se il risultato fosse lo stesso all'inizio, in realtà non era così.
Abbiamo sotto una musica tipo Cotton Club, per rimanere nel nostro club. Buonasera Carolina Morace, è tornata con noi, ti è piaciuta la Lazio?
Beh, sì, mi è piaciuta proprio per quello che hai detto tu, erano due partite che andava in vantaggio e si faceva raggiungere.
Avevamo notato il nasone della Morace,
se è casuale, se nasone, era un problema di personalità, di condizione, o se ha fatto qualcosa appunto Inzaghi per correggere questo problema.
Poi parleremo anche, siamo stati stimolati da Maurizio Compagnoni in telecronaca, parleremo un po' anche di questo litigio, cose che succedono. C'è stato il litigio Brozovic-Lukaku, che sembra aver fatto bene all'Inter, poi parleremo anche del derby naturalmente, questo sfogo un po' di Immobile che probabilmente deriva dal fatto che già non era stato convocato per l'Europa League, però bisogna anche ricordare che mercoledì c'è campionato, c'è Inter-Lazio, quindi appunto, è una partita importante.
Vabbè, togliamo il collegamento col club, ci fermiamo qua, noi torniamo alle ore 23 con i pallonari, congediamo Dario Lilloni che non sarà con noi nella trasmissione delle ore 23, non in diretta quantomeno, perché ci darà poi la sua scheda.
Il punto di Dario Lilloni.
La scheda di Dario Lilloni che dobbiamo...
Cosa gli fa girare l'ingranaggio a Dario Lilloni?
Esatto, esattamente. Sai che dovrò farlo?
La risposta è molto semplice.
Dovrò farlo il montaggio. Saluto da Macchio 92 che è arrivato in ritardo, ma adesso ci spostiamo, come detto, su vonlive.tv/punto di 100 n4 per il resto della trasmissione. Grazie Andrea Canton.
Grazie a voi e buonanotte.
Grazie Gianluca Rouge.
È stata una partita divertente, scambio i biglietti di Juve per Escia con qualcos'altro.
Okay, va bene, grazie all'avvocato Andrea Pezzo.
Grazie a voi.
E grazie a Dario Lilloni ancora una volta.
Ciao.
A più tardi, torniamo alle ore 23, vonlive.tv/punto di 100 n4 con la nuova puntata di Pallonare dove parleremo di quello che è successo in questa giornata calcistica appena finita con la vittoria della Lazio per 2-0 sul Parma. 17 minuti di pausa, riprendiamo alle ore 23. A più tardi, grazie.
Ciao.
Corneglio!
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team. Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Questo programma è offerto da
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.
Eccoci in onda, pronti per parlare di quello che è successo nella giornata calcistica appena conclusa, che è la quinta giornata del campionato di Serie A. No, quarta o quinta, non mi ricordo, quarta giornata, sì, perché l'Inter è a punteggio pieno ed è a 12 punti, quindi sì, è giornata, è questa qui la quarta giornata del campionato di Serie A. Buona serata da parte di Eric Ganzerri, anche a nome di Gianluca Ruggia, che adesso ha inserito il microfono. Buonasera Gianluca.
Partita dura, una partita dura questa, buonasera.
Quale? Quella, quella della tua scuola di football, che non è... Che
la
non
mia
è
del dottor Lilloni, non è, due esatto. Intercetti e un fumble.
Ah ok, benissimo, due intercetti e un fumble addirittura, non è...
Bimbo, giocano solo di difesa, in attacco avranno fatto 20 yard in un quarto.
Va bene, che squadra è? Che cos'è? San Francisco Giants contro chi giocate? No, 49ers...
No,
squadra...
è San Francisco.
49... Sì, Giants sono del baseball, 49ers contro chi?
Steelers, Pittsburgh.
Ecco, no, non il massimo della vita, effettivamente, come squadra.
Quattro... ma la bella difesa è
appena, è appena iniziata. È appena iniziata, cioè da 10-20 non è iniziata.
Secondo quarto.
Secondo quarto, dai. Va bene, va bene. Comunque, di questo e di molto altro parleremo, cioè no, di football magari no, però di quello che è successo in questa giornata calcistica parleremo tra poco, per circa un'oretta e mezza, e direi che possiamo anche andare a vedere i gol di questa giornata calcistica. Siamo orfani, credo, del pupazzo questa sera, credo che non ci raggiungerà il pupazzo dalle ore per vedere praticamente...
lo sai tu, io non ho i contatti col pupazzo, neanche il mister Mancini.
No, per leggere i risultati non arriverà il pupazzo, sfortunatamente. Ti do questa buona notizia.
Al massimo li posso leggere io se vuoi.
Lei chi è?
Con il mio...
Lei chi è? Lei chi è?
Mancini,
buonasera, mister Mancini, va bene.
Se no. Vuole leggo io la classifica,
no,
così
guardi,
capisco
la ringrazio. No, guardi, la ringrazio. Così capisce chi convocare in base alla classifica. Lei capisce chi convocare. Non è una...
Sì,
non,
probabilmente,
è una
sì.
Non è una bella indicazione, mi permetta, mister.
Ma io questa voglia di chiamare Petriccione Lavadula non ce l'ho.
Chi? Chi sono, di grazia? Va bene, ok.
Ma giocatori del Lecce, se non li conosce, lei, ecco. Che fa un programma di Serie A.
Ha ragione anche lei, mi scuso, mister. Allora, andiamo a vedere i risultati. Andiamo a vedere i gol più che altro di questa giornata calcistica. Cominciamo dall'anticipo che è giocato venerdì sera e che ha visto la vittoria del Cagliari sul Genoa per 3-1. Tutti i gol di questa giornata, poi vedremo anche quelli del posticipo tra poco.
Cerca un'idea Pellegrini, affonda e poi apre Ionita, il cross Simeone. Cagliari 1-0-0, la firma al 46esimo ed è il solito Giovanni Simeone. Pandev, palla sul sinistro, cerca l'assist per Sanabria, il tacco per Kwame, il dietro di Kwame, il pareggio del Genoa all'83esimo, Christian Kwame. Si riempie l'aria, parte il cross, autorete di Zapata, torna subito avanti il Cagliari. Kwame tocca dietro male Sanabria, partono in contropiede, 2-0, Gio Pedro e Ionita. Gio Pedro, finta e poi va direttamente in porta per il 3-1 del Cagliari.
Romulo calcia con deviazione, la sblocca il Brescia, eccolo il primo gol in campionato di Romulo, 1-0.
Continuano ad attaccare, Faraoni, cross per Di Carmine, lungo, di testa Demiral, al limite Veloso, stop, tiro, forte, Buffone non arriva! Gran gol di Miguel Veloso, l'ha messa sotto il 7, è la in vantaggio. Quadrado, dribbling, Ronaldo, centrale Ramsey, trovata adesso, zona tiro, Ramsey, deviazione! Si presenta subito così, Aaron Ramsey fa 1-1, il gol del gallese. Ronaldo, centrale, perfetto, 2-1, Cristiano Ronaldo.
Duncan, anche Tomovic fa sentire il fisico. E il pallone comunque giocabile, in grande stile il Sassuolo. E adesso strada aperta per De Frel, 2-1. De Frel offre la palla dell'1-0 e non sbaglia Ciccio Caputo. Palla destinata a dare un bacio alla base del palo, vale il vantaggio.
Ma è veramente un'azione fantastica, stile Barcellona.
Duncan cerca Berardi in mezzo, di spalla per Caputo, che rete! 2-0 Sassuolo da Berardi a Caputo, altra gemma nero-verde e volo di Caputo. Caputo allunga per Berardi, triangolo che si chiude, sfonda ancora Caputo, palla in mezzo sul secondo, non c'è nessuno, stringe Sala, ringhia però Caputo, De Frel vuole mettere lì per Berardi che va a riprendersi il pallone e poi appoggia per il 3-0, annullato per fuorigioco Duncan.
Attenzione,
perché potrebbe essere buono. Attenzione, gol, 3-0. Gol di Duncan, esultanza ritardata, ma è arrivata. 3-0 Duncan.
Parte Kolarov, Alexander Kolarov, la piazza, terzo gol in campionato, la Roma passa Bologna. La rincorsa di Sansone. Sansone ha pareggiato il Bologna, spiazzato Paolo Lopez, 1-1. Supera un primo uomo, anche il secondo, sempre vero tu in possesso. Allarga per Pellegrini, Dzeko è pronto dentro. Pellegrini, il cross c'è, Dzeko! Edin Dzeko! Al 93esimo la schiaccia, 2-1!
Zielinski di forza, poi tocca delicato per Milik che non riesce a far passare il mancino. C'è Llorente davanti a Gabriel, lo infila. Llorente, vantaggio del Napoli al 28esimo minuto. Ci riprova Insigne, stavolta non sbaglia, raddoppia il Napoli al 40esimo minuto.
Ma stiamo scherzando, no?
Insigne, dopo il lavoro di testa di Milik, c'è tanto campo per Fabian Ruiz, lo segue Insigne, controlla con il sinistro, Ruiz va per il mancino, Fabian! 3-0 per il Napoli, la ferma di Fabian Ruiz, esecuzione perfetta di sinistro. Fischia. Piccinini, Mancosu contro Ospina con Paradegna, rigore perfetto del numero 8 del Lecce, 1-3 alla Via del Mare allo scoccare del 61esimo minuto. Attacco di Insigne, prolunga Fabian, arriva Goulam, la palla bassa di prima Insigne, respinge Gabriel, mette in porta Llorente, non si alza la bandierina dell'assistente, doppietta del Re Leone Fernando Llorente, 4-1 per il Napoli.
Lancio di Quagliarella, ancora per De Paoli e Olaina, se ne va De Paoli, a terra Olaina, parte il cross, rimedia Lianco, attaccato, area di rigore, Gabbiadini, rete, il vantaggio della Sampdoria.
Caceres, Milenkovic in area di rigore, pallone che arriva, lo prende Jim City, al volo, Chiesa, la palla in porta, Federico Chiesa, porta la Fiorentina in vantaggio, dopo 24, decide il 25. Gran lavoro di Chiesa e ottima ripartenza al centro, c'è Ribéry, Chiesa lo vede, prova a servirlo, che palla di Chiesa per Ribéry, 2-0 per la Fiorentina, giocata pazzesca di Chiesa e gol pazzesco di Ribéry. In aria bucano tutti, non Gomez che fuori raccoglie e poi cerca dentro il taglio per Iličić, controllo e sinistro straordinario di Josip Iličić, di mezza lo svantaggio l'Atalanta, ennesimo gol dell'ex, il quinto in carriera e 1-2 a 6 e mezzo dalla fine. Palla di Gomez in area di rigore, c'è una torre per Castagne, stavolta è tutto buono, stavolta è 2-2, ha pareggiato l'Atalanta con Timothy Castagne.
Sensi, pesca Brozovic che è libero, prova Brozovic, deviazione, 1-0 Inter, il vantaggio dell'Inter con Brozovic, la deviazione che spiazza Donnarumma, ma qui il Milan si è fatto trovare impreparato sulla situazione, attenzione, gioco fermo,
fuori gioco,
la partecipazione, sì, di Lautaro, vediamo che cosa decide l'arbitro, gol. Altra apertura interessante verso Barella, occhio anche alla sovrapposizione possibile di Asamoah, invece Barella va in mezzo, Lukaku! Lukaku! Per il 2-0 Inter! Lukaku!
Lukaku al minuto 77 da prima punta vera.
Eh sì, attaccato lo spazio, ha colpito la palla, l'ha pelata un pochino con una torsione leggera.
Questi dunque i gol delle partite giocate fino al posticipo. Adesso vediamo i gol di Lazio-Parma giocata questa sera.
Buon pallone di Stracoscia per Luis Alberto che manda in profondità Immobile che potrà in rigore. Immobile davanti al portiere, Immobile col sinistro, rete! Immobile torna al gol, non segnava all'Olimpico, su azione dal 4 novembre 2018 e sblocca il risultato all'ottavo. Caicedo, Milinković-Savić dentro a cercare l'inserimento di Marusic. Marusic ha raddoppiato la Lazio. Marusic.
E questi gol del posticipo che ha visto la vittoria della Lazio sul Parma per 2-0. Avete sentito prima entrare sui gol Gianluca, perché si vede che è successo qualcosa nella partita di...
Sì, potevano anche valere per il gol, ma il quarto pallone perso ho spento, quindi ho fatto prima.
Ah, ok, benissimo. Va bene.
Mamma mia, neanche Sassuolo Spalla era così cattivo come partita.
Ok. Benissimo. Allora, buonasera anche all'avvocato Pezzo che ci ha raggiunto in collegamento. Buonasera, avvocato.
Ciao.
Eccoti qua.
Grazie della segnalazione, avvocato.
Esatto. Siamo orfani del pupazzo questa sera, quindi diciamo che i gol...
Ma non abbiamo lavorato ieri per avere uno sostituto più intelligente.
Sì, ma per le prossime settimane, non per stasera, mi permetta. Comunque questi adesso leggerò...
Non voglio lavorare.
Leggerò io praticamente i risultati di questa, della giornata calcistica, la giornata calcistica numero 4 del massimo campionato di calcio italiano. Allora, giocate venerdì, Cagliari-Genoa 3-1, giocata ieri, Udinese-Brescia 0-1, Juventus-Verona 2-1, Milan Inter 0-2. Giocate oggi invece Sassuolo Spal 3-0, Bologna Roma 1-2, Lecce Napoli 1-4, Sampdoria Torino è segnata 2-1, in realtà è 1-0 punteggio, Atalanta Fiorentina 2-2, Lazio Parma 2-0. La classifica del campionato di Serie A dopo 4 giornate viene in testa l'Inter con 12 punti, seguita dalla Juventus a 10, Napoli 9, Roma 8, Lazio, Atalanta e Bologna 7, Sassuolo, Cagliari, Torino, Brescia e Milan 6 punti, Verona e Genoa 4 punti, Parma, Udinese, Spal, Lecce e Sampdoria 3 punti, ultima la Fiorentina con 2 punti. La classifica invece dei marcatori dopo 4 giornate vede in testa Berardi con 5 gol, secondo Immobile 4, poi Caputo, Donnarumma, Alfredo Donnarumma a 3 gol, insieme a Dzeko, Insigne, Kolarov, Kwame, Lukaku, Mertens, Muriel, Zapata, Duvan Zapata a 3 gol. Poi abbiamo Belotti, Brozovic, Cepitelli, Criscito, Joao Pedro, Llorente, Mancosu, Petagna e una sfilza di altri giocatori a quota 2. Classifica marcatori che ovviamente poi potrà cambiare e evolversi durante la settimana, perché ricordiamo c'è il turno infrasettimanale in programma nelle serate tra martedì e giovedì. Noi apriamo allora lo spazio dedicato ai commenti di questa giornata calcistica, lo facciamo come ormai abitudine dalla settimana scorsa, in realtà è un'abitudine che abbiamo introdotto da solamente due puntate, anche perché due ne abbiamo fatte di puntate fino a questo momento, e cioè introduciamo la scheda di Dario Lilloni che mandiamo in onda in questo momento.
Io l'avevo detto o non l'avevo detto? Sì che l'avevo detto, al derby ci fanno allo spiedo, e infatti puntualmente è successo. Milan 0, Inter 2, Inter che ha dominato il Milan in ogni parte del campo, ha giocato decisamente meglio, ha vinto la partita con pieno merito, e Milan che continua a dimostrare una totale assenza di gioco e di idee. Si vedono proprio i giocatori in campo che non sanno che cosa fare. Alla quarta giornata mi sembra abbastanza un problema. Giampaolo continua a dirci che chiede tempo, che ha bisogno di mettere insieme la squadra, di insegnare a tutti quanti cosa devono fare, che comunque si trova con giocatori forti. Gli si vuole anche credere, però finora l'unico tempo che abbiamo utilizzato noi tifosi rossoneri sono i fazzoletti tempo, per asciugarci le lacrime. Speriamo, però qui si continuano a non vedere i risultati. E alla quarta giornata mi sembra un problema se il tuo migliore in campo è Donnarumma in una partita persa 2-0. Vabbè. Complimenti all'Inter che, a mio parere, in questo momento è la squadra messa meglio di tutto il campionato, ed è, a mio parere, a questo punto, in questo particolare momento, è la favorita. insieme alla Juve per giocarsi lo scudetto e anche insieme al Napoli. Napoli che mi sembra abbia passeggiato senza particolari problemi contro un Lecce che oggettivamente non era un avversario assolutamente impegnativo. Discorso diverso la Juve, perché la Juve continua a faticare, è andata sotto a Verona ed ha rimontato e vinto solo grazie a Ramsey e Ronaldo. La Juve sta avendo più problemi di gioco di quelli che si pensava. Ci vorrà probabilmente del tempo per mettere a posto tutto quanto, ma la differenza rispetto al Milan è che qui il tempo ce l'hanno perché la squadra c'è. È Sarri che deve farsi capire con i suoi. Per il resto, dunque, vediamo un po' cosa c'è. Ah beh, Cagliari che batte tranquillamente il Genoa. Oh, guarda caso, autogol di Zapata. Ma non era il difensore più forte d'Europa? Vabbè, insomma, qualcuno l'ha detto, avrà anche ragione, non lo so. Brescia che batte l'Udinese. Cos'altro? Ah beh, il Sassuolo. Sassuolo che ha preso questo jolly che si chiama Caputo, lo ha usato e ha battuto la SPAL. Caputo è oggettivamente un giocatore che forse dovrebbe giocare in una squadra di livello superiore. Intanto ce l'ha il Sassuolo e se lo gode, perché hanno fatto veramente un grosso colpo con un attaccante così. Bologna-Roma. La Roma continua a fare tanti gol, continua a prenderne. Voglio vedere cosa succederà quando incontrerà una squadra che magari di gol ne fa un po' di più ed è un po' più solida in difesa. Intanto Fonseca sta dando un bel gioco alla Roma dal centrocampo in su, poi si vedrà. Il Torino perde contro la Sampdoria di Di Francesco, che insieme alla Fiorentina di Montella è ovviamente la grande delusione di questo avvio di stagione. Io credo che fra tutte e due restano pesantemente a rischio. Se Montella non vince la prossima, io temo che possa anche saltare. Lo dicevamo anche di Di Francesco, però nel frattempo Di Francesco una l'ha vinta, magari una o due giornate di tranquillità se le ha ancora guadagnate. Vedremo. A proposito di Fiorentina, l'Atalanta continua ad essere in un pessimo momento, perché era riuscita ad andare sotto 2-0 con la Fiorentina di Montella, facendo segnare Ribéry. Poi hanno recuperato sul 2-2, ma i problemi continuano a esserci. Io temo che è come quando l'Atalanta ha giocato l'Europa League, il doppio impegno potrebbe essere un pelo troppo pesante. Vedremo. E alla fine Lazio-Parma, nessun particolare problema della Lazio, per la Lazio che supera un Parma che onestamente forse già dopo l'1-0 ha deciso di dare sulla partita e pensare ad altro. Questo è tutto, ho concluso.
Benissimo, grazie ad Arrilloni che ci ha dato il suo punto di questa giornata calcistica. Noi cominciamo allora a parlare delle partite di questa domenica. Direi di cominciare assolutamente dal derby di ieri sera, perché faccio una domanda a Gianluca, più che altro, che guarda il calcio forse.
Vuoi quello serio o vuoi spalletti?
No, voglio quello serio. Volevo Gianluca un attimo, perché volevo chiedere a Gianluca se lui si ricorda onestamente un derby più squilibrato dal punto di vista del... Perché è vero che è finita solamente 2-0, però è anche vero che è stato veramente un derby
lo stesso 2-0, 9-11.
Ok, vai.
Quello lì con Mourinho, non l'andata, il ritorno, dove l'Inter anche in inferiorità numerica però aveva 2000 coglioni in più del Milan e in 9 rischiò di fare 3-0 con Michael. Mm-hmm. Lì credo è stato il derby dove hanno capito tutti, cavolo, è troppo forte quest'Inter, anche in 9 può fare gol. Ieri sera
non c'è stata storia,
giusto,
non c'è stata veramente storia ieri sera. Quindi...
ma che storia è? Una squadra è convinta, l'altra no, tutto lì.
Ok, cioè... Tu dici che è semplicemente quello il problema?
È la convinzione, perché poi, ora, a livello di rose un po' più l'Inter, ma di poco.
Okay.
A livello di convinzione una squadra è totalmente non ci crede, non corre,
non ci, sprassi, non ci crede, non ci crede o ci sono o c'è un altro motivo? Cioè, c'è sicuramente un gap molto grande.
Motivazionale molto, immenso molto grande. In questo momento. L'Inter corre, ha voglia, sì. Vince.
C'è un gap assolutamente enorme in questo momento tra Inter e Milan. E in più, l'ho detto anche prima e mi ripeto, vedo un'enorme confusione in campo nel Milan, specialmente a livello difensivo. Vedo veramente tanta confusione, tanti buchi. tanta, non voglio dire paura, però vabbè, le due cose vanno abbastanza di pari passo, tutto sommato, quindi c'è paura e c'è confusione. Più che altro perché...
due terzini soprattutto.
Sì, perché più che altro il discorso per quanto riguarda la, per quanto riguarda la, il Milan è che mi sembra, e qui mi sembra onestamente grave la cosa, che mi sembra che ci sia anche una carenza di idee da parte di Giampaolo. Cioè Giampaolo dice delle cose in... parlando con la stampa, giustamente, anche perché è il suo lavoro. Però mi dà, cioè, mi dà l'idea, francamente, di essere. Mi dà l'idea, francamente, di essere. Di non avere molto le idee chiare in questo momento. Non so se la pensi anche tu così. Magari no.
Secondo me non si fida. Non si fida.
Tu dici che non si fida.
Mi dà l'idea che gli è stato dato in mano. Ecco, l'ho detta bene. Un giocattolo. Di cui l'uno l'ha letto le istruzioni, mm-hmm, e adesso lo ha trovato montato e deve farlo andare. Però okay, lui magari si chiede: ma questo, quest'altro? Sembra veramente che la campagna acquisti gliel'hanno fatta loro, a parte due giocatori, e che adesso dica: come li metto? Dove vado? Il giocattolo regge. Mm-hmm. Più domande si fa, e più è peggio. Perché poi quando giochi con le squadre convinte come l'Inter, e non c'è niente da fare. Cioè, l'Inter è Candreva è convinto di essere il miglior laterale sinistro del mondo, e in questo momento, per esempio, Biglia è un pensionato.
Oppi, volevo sentire la tua.
Ma in effetti sì, la domanda è: com'è che due squadre che hanno cambiato profondamente entrambe, per quanto secondo me comunque la campagna acquisti l'Inter sarebbe, è oggettivamente superiore a prescindere da poi chi li alleni. In un caso hai una squadra che va ai 1000 all'ora e l'altra che praticamente fa passaggi orizzontali per buona parte della partita, o comunque non crea nulla, perché io ho visto solo gli highlights, però insomma, se già l'highlights da 4 minuti ti fa vedere la prima azione del Milan solo nel secondo tempo,
sì,
facciamoci due domande.
Sì, purtroppo sì, cioè, lo ripeto, c'è un gap grande, c'è un gap assolutamente grande tra in questo momento tra Milan e Inter.
Io credo che i giocatori dell'Inter li abbia scelti Conte, quelli del Milan li abbia scelti la dirigenza, appunto. Perché io non posso credere che Giampaolo sia diventato un pippone di allenatore. Va bene, non sarà l'allenatore.
No, però in questo momento mi sembra abbastanza in confusione, cioè mi sembra più che altro che non, o perlomeno nel migliore dei casi sembra
che siano in confusione.
Esatto, che siano in confusione e che lui non riesca a far breccia nelle loro teste, che è brutta come cosa.
Facciamoci una domanda in più.
Sì.
I giocatori li ha voluti tutti lui, perché insomma lo stesso Conte, ripeto, li avrà scelti tutti lui e alcuni li ha già anche direttamente cestinati, cioè anche lì com'è che quelli che Giampaolo sicuramente fra i passai precedenti della scorsa stagione del Milan, quelli che lui non considera giocatori per il suo sistema, non li ha cestinati,
sì,
comunque non li ha fatti vendere. Conte è arrivato il primo giorno, a parte Icardi con caso a parte, ha detto: io Nangolan e Persic non li voglio, o comunque Nangolan manco dipinto.
Sì.
Persic gli faccio fare due partite, se in queste due partite in grana resta, se no lo mandiamo a bere la birra all'Ottoberfest.
Poi ha chiesto una colonna
detto proprio,
nuova.
Detto cioè, proprio, detto proprio brutale. Nuova. Dicevi scusa, Gianluca, scusa?
Che ha chiesto una colonna nuova di giocatori, il famoso concetto della colonna centrale.
Sì.
La difesa, dove non c'è un leader effettivo, sono tutti e tre capaci di reggere, Sensi, Barella e Lukaku.
Ok.
Però... cioè lo stesso Lozano l'avrà, lo stesso Lazaro, pardon.
Sì.
L'avrà chiesto lui, però per ora non lo fa ancora giocare.
Perché Candreva sta giocando da fenomeno.
Perché
con rispetto per Lazaro
è riuscito a tirare su Candreva. Oh,
ma no, ma infatti uno dei grandi pregi di Conte, ma lo è sempre stato, è ovunque andato, essere comunque un
motivazionale,
grandissimo motivatore, esatto.
Che grincia. Invece Giampaolo secondo me questi, tolti Krunic e Benasser, perché probabilmente li conosceva di nome dall'anno scorso, visto che l'allenava, li ha scelti lui. Gli altri, quelli che fa il numero, perché il magico duo, Chip e Chop, hanno detto, noi pigliamo questi.
Beh, più che hanno preso quello che hanno potuto, più che altro, cioè, mi sembra che
però,
mi sembra quello il problema principale, quantomeno.
Com'è che un allenatore di questi nuovi non ne fa giocare uno, ma che sia uno.
Questo è un attimo. Vabbè, grazie, perché era costretto, che sono col cavolo. Sì, effettivamente è una bella domanda.
Lui, per quanto si può leggere, credo metta il discorso del non sono perfettamente a loro agio con le mie idee, quindi inutile che li metta, che fanno 20 errori, che mi rifischiano. Il problema è che quelli che dovrebbero capire le sue idee secondo lui non le capiscono uguale.
Esatto, cioè...
vedi Biglia che va due all'ora. C'era il dato stamani: il Milan ha provato 125 versanti offensivi, ne ha fatti 40 di attacchi, di cui qualche tiro in porta, come ha detto Oppi. Sì. L'Inter di 99 progressione offensiva ha fatto 66 azioni pericolose, di cui ci mettiamo i tre pali, le due parate di Donnarumma e gol. Differenza tutta lì. Il Milan ha fatto più manovre in attacco, ma non ha fatto niente. Proprio niente. Ha fatto forse il 30% dell'attacco.
Guarda, ti vado a prendere le statistiche ufficiali della Lega Calcio.
Io ho guardato attacchi pericolosi. Comunque, un'idea. Superare la metà campo, come ha detto Oppi. Il Milan supera la metà campo di più.
Allora, tiri totali sono 11 dell'Inter e 7 del Milan, però attenzione, i tiri in porta sono 9 dell'Inter e 3 del Milan, sono veramente tanti, 9, di cui 2 gol tra l'altro. Poi il possesso palla è stato 50-50.
Poi che sono 3 tiri del Milan su 40 azioni vere.
Sono 8 occasioni da gol a 4, dice lo scouting ufficiale della Lega Calcio. Quindi fate voi, c'è una
e fai conto su...
Vai.
Non capisco come Giampaolo, che ha il totem del trequartista, abbia pensato prima di far diventare il suo trequartista, che equivale a me fare,
perché non lo vuol mettere a destra, lo dico io,
per me è una porno star femminile, cioè la stessa possibilità. Sì. Però cioè, io Paquetà trequartista l'avrei
Paquetà, guarda, adesso si è anche strappato, quindi figurati.
Paquetà gli starà talmente sul cazzo, ma talmente sul cazzo, che piuttosto prende un magazziniere.
Perché è anarchico, perché non segue gli schemi.
In realtà, secondo me, lo è molto meno rispetto al brasiliano medio. Perché...
No, quello è sicuro.
Con il precedente allenatore, quindi Gattuso, se non ricordo male,
sì.
Paquetà giocava anche bene. Non faceva il trequartista, ma Gattuso non aveva il modo del trequartista.
Perché giocava mezzala, ma dava un movimento in più.
E anche il suo ruolo... Più definito, d'accordo, però sinceramente io prima di abbandonare il modulo del trequartista l'avrei provato un po' di più. Lui non si fiderà.
A ulteriore testimonianza della confusione difensiva del Milan, vi do un altro dato: l'Inter su 9 tiri in porta ne ha fatti 6 all'interno dell'area. Sono tanti 6 tiri in porta in area di rigore, perché vuol dire che comunque tu hai permesso ai tuoi avversari praticamente di arrivare in area così tante volte, di andare al tiro dall'interno dell'area di rigore. Quindi è un'ulteriore testimonianza del fatto di quanto comunque regni la confusione, secondo me, nella difesa del Milan, no Gianluca?
Sì, ma ti dico, la confusione a me mi sembra proprio di motivazioni, cioè non sono convinti, che vedono che loro tante volte sono, te l'ho detto, statisticamente
è una catena, cioè comunque sono magari demoralizzati perché comunque i risultati non arrivano, dalla demoralizzazione arrivano gli errori, dagli errori arriva la confusione, cioè proprio è una cascata. Beh, sostanzialmente
ti ripeto, ma la statistica dei versanti offensivi, cioè il Milan è nato di più nella zona dell'Inter, ma ha palleggiato 30 minuti senza fare nulla. L'Inter ha palleggiato di meno, è attaccato più la porta, ha tirato nella porta, dalla porta. Mm-hmm. Tutto lì, immediato, pensiero veloce, si fanno quelle quattro cose subito. Il Milan è forse questo, ma non è che è palleggio. E poi il finale è stato quello ovvio, cioè che l'Inter ha avuto veramente occasione di vincere 4-0 e non si lamentava nessuno.
Sì, anche dato, cioè, dato alla fine il Milan ha fatto possesso nella propria metà campo 12 minuti, nella metà campo avversaria 11. L'Inter ha fatto 11-15, 11-45 a livello di proporzione. Quindi non c'è sta grande differenza.
Perfetto,
non c'è sta grande differenza, perfettamente bilanciato. Però è stato un possesso di palla molto più redditizio, ovviamente, quello del Milan. Al di là dell'enorme differenza sui tiri, perché 9 tiri in porta a 3 vuol dire che comunque la differenza è stata assolutamente imponente. E adesso, tra l'altro, il Milan, giovedì sera, nel posticipo di questa giornata, affronterà il Torino, che tra l'altro arriverà particolarmente incazzato dopo la sconfitta di oggi contro, diciamo, l'ultima in classifica, o meglio, la penultima in classifica in questo momento. Gianluca?
Avevamo detto che il Torino aveva il solito esame, non lo passa mai.
È vero, cioè, succede qualcosa al Torino, cioè, appena c'è da fare gli manca l'ultimo step, cioè appena c'è da fare il salto di qualità, di Riffo o di Raffa non lo fa mai, cioè non so come mai, è strana sta cosa, è molto strana per il Torino.
Va detto che ci sono delle giustificazioni oggi a livello difensivo, conto che erano alla sesta difesa provata diversa, cioè c'era Bremer, Lianco che rientrava e Izzo, e di tre il cervello poverino l'aveva, sì. Forse Lianco. Ma era appena rientrato, quindi già quello.
Andiamo alla giustificazione più semplice: il fatto che magari, cioè, che potremmo anche usare Mazzari se vogliamo. Il fatto che pioveva, che Dio la mandava oggi a Genova.
Dice no,
che... non è quello. Guarda... Non sto dicendo quello, dico che è una battuta. Che Mazzari magari può utilizzare quella. Non mi ricordo in che contesto utilizzò la pioggia come, diciamo, come
cosa. Con il Napoli o con l'Inter.
Forse così, era all'Inter, però non ricordo cosa. Non ricordo di preciso cosa disse. Disse una cosa legata alla pioggia, però non ricordo.
Vabbè, influiva sul possesso, sulla velocità, vabbè,
sì,
però.
Per carità, è vero.
Cavolate di Mazzarri a parte.
Che è anche vero, sì, però insomma. Vabbè,
dipende sempre. Non ti saprei dire, cioè la Sampdoria era veramente oggi alla bersagliera, cioè 3-4-3, andiamo in avanti, dobbiamo vincere, se no ci menano.
Sì.
Il Torino ha visto questo essere aggressivi come dobbiamo giocare di rimessa, oddio cosa si fa, e non aveva le caratteristiche manco per provare a fare qualche tiro in più, perché ripeto per la quarta volta, Zaza non può fare il titolare in Serie A, basta, non è... Da solo ha un senso, con un centravanti accanto non può giocare, non sono troppo simili. Zaza non ti aiuta e Belotti da solo, l'abbiamo visto quando si è fatto male, a un certo punto finisce anche lui il gas, per quello non è un attaccante da 25 gol, perché copre troppo campo, non ce la fa.
Oppi, sul Torino cosa vogliamo aggiungere?
Effettivamente... sempre questo discorso, io ricordo anche quando già un paio di anni fa, se non ormai addirittura tre, aveva avuto velleità di Europa fin da subito, quando comprò all'epoca Iago Falchi e Ljajic per un attacco che vedeva Iago Falchi, Belotti e Ljajic, che sulla carta era anche un ottimo attacco.
Sì, per una squadra come il Torino, sì, più che discreto, vai.
E non arrivò neanche in Europa, forse arrivò all'ultimo momento. La sostanza è che oggettivamente, secondo me, qua la problematica parte dalla società. Allora, la società ha detto: ok, io vado a fare l'Europa in quei preliminari, perché alla fine parliamo chiaro, se lo potevano aspettare in tanti, il fatto che
il Milan non avrebbe rinunciato, sì, esatto.
Dopodiché dice: vabbè, mercato io non lo faccio, aspetto che arrivi nei preliminari, perché compra solo un Lianco che tra l'altro mi pare sia un ritorno da un prestito, comunque un giocatore
un prestito, era un rientro
da un prestito. Dopodiché passa in preliminari contro l'Atletico Puzzonia, non ricordo più quale nazione,
sì.
E lui tratta per un mese intero un giocatore solo, non trattandolo, perché poi alla fine spende quanto deve spendere, quanto richiesto dal Napoli per comprarselo.
Sì,
il giocatore, tra l'altro, a tutt'oggi non mi pare stia giocando neanche tanto, perché magari...
No, non è titolare.
Non è assolutamente titolare, esatto.
Non è neanche titolare.
Vuoi che magari è arrivato in ritardo di condizione, quello che vuoi, però non gioca.
Ma il problema è a priori, cioè tu non puoi aspettare di passare le preliminari, tra l'altro una squadra oggettivamente scarsa, per dire faccio il mercato per poi giocare l'Europa. no, no, e poi comprare un giocatore solo.
Ci devi pensare prima, ci devi assolutamente
nell'ultimo minuto del campionato, veramente l'ultimo minuto del
campionato. Due poi, perché ti dimentichi di Laxalt, che anche lui, anche oggi è entrato, ma non è il titolare, lo ha capito anche lui.
Allora, parliamoci chiaro, se tu hai velleità di fare un'Europa League decente, veramente compri di anche Laxalt. Cioè, Verdi lo compri, benissimo, ma lo compri non all'ultimo secondo del mercato, ma il giorno dopo in cui è passato il preliminare. Mm-hmm. Cioè, anche quello, perché comunque non è neanche una brutta squadra il Torino di per sé. Cioè, adesso come si chiama? La formazione ce l'ho sotto gli occhi, cioè Izzo non mi è diventato la buonanima di Scirea, ma comunque sta giocando bene, sì, per arrivare anche a nazionale.
Esatto, esatto.
In Kulu, quando deciderà di tornare nel possesso delle sue facoltà mentali, è un signore centrale. Mica, dai, anche lì, mi cioè, piace, anche ste cose
mi
qua,
piace la definizione, vai.
Non aiuta una squadra che vuole andare a fare,
sì, effettivamente è il loro leader, eh? Ha detto che a loro manca, in tutte le partite manca questo tipo di giocatore dietro, un leader,
sì, 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 sì.
Perché invece il centrocampo funziona, è l'unico reparto in cui effettivamente le cose funzionano. Davanti c'è Belotti, uno che gli pesta i piedi, e questo che abbiamo comprato l'ultima giornata del mercato, l'ultimo secondo con l'ultimo Pax, che entra al 68esimo,
sì, sì, più o meno, sì.
Sì, no, l'ho letto per quello.
68esimo, però sì, non ha cambiato niente. Visto,
sì. Analizziamo tutto questo e arriviamo alla conclusione logica che il Torino arriverà sempre lì per e poi smetterà. Bisogna dire che invece di spendere soldi per il Mamma Cairo, magari si può prendere un paio di giocatorini.
È anche vero che per Mazzari in settimana hanno detto che praticamente per il rinnovo contrattuale non dico che cosa ha fatta, però quasi, quindi cioè,
sì, ma ci sta, lui è uno di quegli allenatori che sta portando il Torino nella continuità, cioè sempre tra le prime otto. Il discorso è, esatto, come i topi.
Fare il salto di manca qualità, bisogna vedere se però
manca anche lui, ma ora sì, manca anche lui, che è uno dei tre che hanno di un altro livello. Lui, Sirigu e Belotti sono di un altro livello, cioè sono tre giocatori che a Torino, se non ci fossero le velleità europee, sarebbero già andati via.
No, più che altro bisogna anche vedere se il Torino vuole fare il salto di qualità, e quella lì è una questione societaria. E lì,
ma io penso
lì mi fermo, onestamente.
Non so capire tutto quello che ne consegue.
Sì.
Cioè non è che devono finanziare il barcone a Porto Cervo, è una squadra che ha sempre da anni quel difetto lì. Oddio, okay, non giocano come vogliamo noi, che si fa?
Vabbè, vedremo cosa accadrà.
Oggi la Sampdoria ha sorpreso tutti, La Sampdoria oggi ha sorpreso tutti, ha messo due incontristi, due laterali altissimi,
sì,
e ha messo tutti gli attaccanti che aveva, cioè chiamava alla disperazione di Francesco. E ha funzionato, ha messo il Torino nella difficoltà di dire oddio, questi attaccano tutto il tempo, che si fa?
Mm-hmm. Vabbè, vedremo giovedì sera, noi la seguiremo tra l'altro la partita del Torino contro il Milan giovedì sera, la commenteremo diretta su Twitch. Vai.
Mettiamo tra parentesi, ha vinto, ma non crediate che alla prossima rigioca così, di Francesco, non ci pensa per niente, oggi ha fatto scacco matto a Mazzari, ma la prossima non glielo fanno fare questo. Mm-hmm.
Parlando invece dell'altra sponda torinese, quantomeno parliamo di Juventus, avvocato, questa Juve che fatica, però alla fin fine i tre punti li porta a casa contro il Verona.
Esatto, stiamo parlando comunque di una che 10 punti.
Esatto.
Se vogliamo passare, sì, per il pessimismo
no,
cosmico,
no, quello no, assolutamente, bene, sì, quello assolutamente. Anzi, contando il calendario che ha avuto la Juventus nelle prime giornate, 10 punti, tutto sommato, ci stanno anche contando. Diciamo che ha perso punti contro una squadra con cui non doveva perderli, che è la Fiorentina, però... Contando che c'era...
La Fiorentina non è una squadra d'ultimo posto.
No, però...
È ibrida in questo momento. Però, diciamo, sta vivendo
in questo momento, cioè, alla vigilia delle quattro squadre che ha affrontato la Juventus, forse quella con cui si pensava potesse perdere punti o comunque pareggiare fosse al Napoli.
Napoli.
E non magari. È vero che giocava in casa la Juve, però non sicuramente la Fiorentina come squadra con cui ha perso punti. Invece è successo. Comunque è lì, cioè, è seconda dietro all'Inter che ha punteggio pieno. L'Inter, la prima squadra veramente forte l'ha beccata ieri sera, che è il Milan. Poi tralasciamo il discorso dello stato del Milan fino a questo momento. Cioè, adesso i due calendari di Juventus e Inter dopo la gara di ieri sera si possono abbastanza equiparare, tutto sommato, a livello di difficoltà, se andiamo a vedere. Vediamo adesso come proseguono, naturalmente. Adesso la Juve martedì andrà a Brescia contro la formazione di Mario Balotelli, che dovrebbe tornare in campo. E in più tornerà in campo anche Balotelli dal primo minuto, almeno dovrebbe essere quello il piano, visto che tornerà a disposizione. E ieri invece la Juve ha avuto ragione del Verona, soffrendo un pochettino, specialmente nella parte finale. Ecco, parlando di squadre, ecco, vedi la differenza tra due squadre che probabilmente nel caso della Juve non è che faticano a raccogliere diciamo le idee di Sarri, semplicemente ci va tempo nella Juventus, perché comunque il salto a livello psicologico, a livello tattico è comunque importante, no? Mi rivolgo prima a Opi e poi a Gianluca, quindi comunque ci va tempo. E nel tempo che serve per passare a un sistema di gioco completamente diverso rispetto a quello che la Juventus aveva fino alla scorsa stagione, ci passano anche situazioni come per esempio quella di ieri col Verona, dove comunque il Verona ha rischiato alla fine di addirittura di andare a prendere un pareggio a Torino.
Sì, però chiaramente la Juventus ha innanzitutto rispetto a Milan un Ronaldo in più.
Ok.
Belli tutti questi discorsi di tattica, numeri, numeretti, però evidentemente quello proprio scarso non è. In generale comunque la squadra sempre forte resta.
Cioè, no, ma sto dicendo semplicemente che ci va un po' di tempo.
Può permettersi di spendere un po' di tempo a imparare a giocare in maniera completamente diversa.
Certo, ovviamente, chiaro.
Quindi il senso, quello io preoccupato sinceramente non lo sono proprio per un caso.
No, non sto dicendo questo. Cioè, diciamo, la preoccupazione, se vogliamo, vuoi che ti dico la mia unica preoccupazione che ho? Che questa squadra prende troppi gol.
Mi ha segnato Ramsey. Io
no,
questa
no, non me ne frega niente. Non me ne frega assolutamente nulla del fatto che abbia segnato. Anzi, se muore qualcuno, siamo 7 miliardi. Io onestamente non mi offendo. Detto questo, il discorso è questo. Cioè, è una Juve che prende troppi gol. Anche ieri, ok, l'ha preso su rigore, però è l'ennesimo gol subito da Juventus. La Juventus effettivamente prende un po' troppi gol. L'abbiamo visto col Napoli, l'abbiamo visto in Coppa contro l'Atletico Madrid, specialmente su calcio piazzato. Ieri abbiamo visto il calcio di rigore, che è arrivato tra l'altro con un'ingenuità di Demiral.
Ma secondo me dei dettami di Sarri, quelli difensivi, sono i più difficili da imparare.
Senza dubbio.
Al Napoli, se anche eri passato pagato 25 milioni come Maximo di turno, se non sapevi difendere come aveva lui, stavi in panchina. Mm-hmm. Quindi comunque lì è probabilmente ancora più dogmatico di quanto non lo sia in altre zone di campo. E adesso, infatti, poi mi stupisce come giochi il Quadrado, che tutto è tranne un giocatore che sta ai dogmi, ma comunque. Il senso effettivamente che prende troppi gol probabilmente perché la fase difensiva di Sarri, del calcio di Sarri, è la parte più difficile. Mm-hmm. Vedremo. Io fino a, mi verrebbe a dire, novembre-dicembre, più dicembre che novembre, non mi permetto di esprimere giudizi tra virgolette tranchanti.
No, quello onestamente nemmeno io. Diciamo, ripeto, ci va tempo, tutto qua, e basta, molto, molto semplicemente. Ci va un pochettino di tempo e bisogna avere un pochettino di pazienza. Ripeto, il fatto che ci voglia un pochettino di tempo passa anche magari da situazioni come quella di ieri. Cioè, comunque la Juve che soffre col Verona, con tutto rispetto per il Verona, è una cosa abbastanza inusuale. Gianluca?
Non lo so, io ti dico, a livello difensivo posso capirlo. A me preoccupa pochi gol fatti, perché a parte Napoli la Juve ha fatto pochi gol per quello che ti dice Sarri, cioè ti promette una razionalità offensiva di grande livello. Vedo che spreca tanto e soprattutto lo posso dire, l'ho detto anche a voi sabato, secondo me gli sta entrando veramente in testa che loro anche al 30% col Verona vincono. Uh-huh. Ed è vero, la rosa c'è, non è dubbio, però puoi rischiare veramente tanto, perché non è il Sarri pensiero di dire ok, al 30% si battono questi,
è che lo pensano vari giocatori della squadra che non dovrebbero pensarlo. Dybala deve mangiare il campo, non gioca mai, gli danno opportunità, fa il compitino, esce e secondo me Sarri lo valuterà come bravo, hai fatto il tuo, ma però la prossima
non ha giocato schiava. Male, guarda che Dybala secondo me non ha giocato male ieri sera.
Lo so, ma stiamo parlando di uno che nella sua testa è un top 11 di questa squadra.
Sì.
Ha dato ieri sera il compito normale che poteva fare Quadrato all'arco a destra. Sì. Cioè non hanno giocato male, però nella mentalità di Sarri, ok, ha fatto il tuo, però come diceva Oppi, molto dogmatico. 25 milioni, se mi stai sulle palle, giochi male, non giochi un mese. Fine, non è un problema mio. Dybala potrà essere che bravo, fa i giochetti, fa il fenomeno. Però se non incide in attacco, non ti dà la dimostrazione di aver capito che qua si gioca ogni partita così, perché Ronaldo non lo levi. E Higuain lo puoi levare qualche volta. Di là, adesso c'è il problema del laterale destro, però o ti impegni o gioca qualcun altro. Lui non ha avuto problemi. Come Rabiot. Rabiot è l'esempio. Rabiot fa il bimbettino, non gioca. Tanto Matuidi è il migliore in questo momento della Juve a livello fisico, Ramsey se sta bene gioca, e Khedira è un altro che sta bene, quindi è quello. Non vorrei che arrivasse in...
Scusa, dicevi Gianluca si è saltato.
No, dicevo che nei nuovi e nei vecchi ho paura che stia entrando quel concetto lì, vada a due all'ora ma tanto il Verona lo batto, ok, però quegli scivoloni a Firenze, quello di 20 minuti a Napoli con l'Atletico nel secondo tempo pesano se sei contro una squadra come quella di Conte che va a 2000 all'ora finché non muoiono. Tutto lì.
No, da juventino mi prendo, tu hai citato i 20 minuti con Napoli, è vero, però è anche vero che
primo, sì, 65 prima, sì,
no, no, è anche, ma anche con l'Atletico. Con l'Atletico comunque una Juve almeno fino agli ultimi 10 minuti finali dove l'Atletico è venuto fuori con due calci piazzati, è stata una Juve, e qui mi rivolgo a Opi, ottima secondo me dal punto di vista anche della gestione della partita, più che altro non è stata una Juve spettacolare, però è stata una Juve in controllo della situazione nel secondo tempo, nel primo magari no, ma nel secondo tempo decisamente di più.
Ma il discorso non è anche questo, che dipende come tu vuoi leggere il risultato della partita, che poi in realtà significa anche puoi leggere la partita stessa.
Te lo dico subito, non lo so, perché col senno di poi, per come si era messa la partita, mi girano, perché comunque era 2-0 e mi girano.
Sì, però
alla vigilia però il pareggio a Madrid non mi fa schifo come risultato.
Le prime sono reazioni a caldo, poi ci ragioni un attimo, dici ma con l'Atletico in teoria è la squadra con la quale mi gioco il passaggio del girone.
Esatto, sì, esattamente.
Un gol, un pareggio con due gol, buttalo via perché non si sa mai nella vita. E quindi alla fine comunque non è stata una brutta prestazione. Io ripeto, il discorso che si fa sull'aspettare che imparino a giocare alla Sarri vale anche in Europa, eh. Non è che vale solo in campionato perché giocano contro la Puzzonia.
No, lo faranno anche in Champions, credo.
Lo faranno.
La quarta partita la fanno.
Lo faranno anche in Champions. E quindi adesso vedremo come andrà. Sinceramente non, anche lì non sono più di tanto preoccupato, neanche per il discorso europeo, quantomeno per ora. Poi però effettivamente si dovrà arrivare a fare un punto di situazione in cui si dirà ok, questi hanno imparato a giocare, sì, no. Si impegnano quando è ora di impegnarsi, sì, no. Sarri quindi ha fatto il suo, sì, no. E dopodiché si inizieranno a tirare le somme già da metà stagione.
Adesso non, la prima risposta l'avremo tra due settimane, perché due settimane c'è Juventus, sì, c'è Inter Juve anzi a San Siro, quindi già lì sì. Avremo Una prima risposta, quantomeno. Poi vediamo come evolverà la situazione. Sentiamo 30 secondi Inzaghi dalla conferenza stampa dell'Olimpico. Gli hanno chiesto di Ciro Immobile e lui ha risposto così. Abbiamo proprio 30 secondi.
Tita, per quanto riguarda Immobile, c'è nessun problema. È un ragazzo che è molto generoso, è un vincente, vuole essere sempre in campo, ma io non guardo in faccia a nessuno, dove in quel momento era secondo me giusto perché Immobile non stava benissimo, a fine primo tempo aveva un problemino, poi aveva fatto 20 minuti di secondo tempo molto bene, è tutto chiarito, nessun problema. Poi penso che chi è entrato al suo posto abbia fatto altrettanto bene, perché Caicedo ha fatto quello che gli avevo chiesto. Come...
Queste le parole di Inzaghi, purtroppo si interrompe il video sulla all'inizio della frase di
è giusta risposta, l'avevamo detto anche nella partita. C'è da pensare all'Inter, quindi gli serve.
Ci sta assolutamente. Però... Poi, diciamo, da attaccante ti girano, perché comunque magari vuoi segnare, sei magari...
Non vabbè, però tanto alla fine non è soddisfatto, non era magari... una partita pericolosa.
Certo, magari è voluto, ripeto, mercoledì c'è l'Inter, mercoledì arriva l'Inter ed è un avversario... Anzi, arriva l'Inter, Lazio va a Milano contro l'Inter ed è un avversario, direi, alquanto rognoso, perché è anche la prima in classifica. Parliamo invece dell'altra contender per quanto riguarda lo scudetto, ovvero il Napoli che oggi, diciamo, come ha detto anche Dario Lidone in precedenza, Gianluca ha passeggiato in quel di Lecce, partita assolutamente facile.
Lecce, ti devo dire, il Napoli sta molto nascondendo le carte, cioè non ti dà mai l'impressione che Ancelotti voglia farti vedere un tipo di Napoli. Anche oggi ha cambiato un po', ha voluto provare questo 4-4-2 iperoffensivo con Llorente lì a fare da sponda, gli ha funzionato, basta vedere i gol.
Esatto.
Però bisogna guardare anche le cose, cioè è vero, sì, 4-4-2 superoffensivo, una sorta di cityzzazione del Napoli, cioè tutti i giocatori mezze punte che possono tirare e puntare alla porta. Però non so, lo chiedo anche a Opio direttamente, mi sembra che in questo tipo di gioco frizzantino quello che la passa peggio è Milik, cioè Milik doveva essere lì a far giostrare gli attaccanti, a Llorente in questo momento Milik è un più.
Più che altro perché Llorente, insomma, sta facendo decisamente il suo, nel senso che nessuno si sarebbe immaginato che da riserva di Milik sarebbe diventato il capocannoniere della squadra per ora. Quindi non lo so, sicuramente è un modulo che comunque finirà per esaltare chi attacca.
Quindi chi attorno.
Chi gioca in attacco più che altro, perché veramente è un 4-4-2 che in realtà è un 4-2-4, perché Caglioni e Insigne con Sarri giocavano ali...
C'era Ruiz, poi Zielinski è un finto 2 nel mezzo, perché Zielinski è uno che può prendere palla e andare in avanti, molto anarchico però... Lì ci sta, lo metti apposta. Poi in panchina avevi Lozano, Mertens e Calleon.
Piccola, cioè, sì. No, dicevo, piccola
davanti, sì.
Dicevo, piccola nota regolamentare, perché abbiamo appena rivisto negli highlights l'episodio del rigore del 2-0 del Napoli. Diciamo che Napoli è stato anche un pochettino graziato oggi, non nel senso che abbia rubato qualcosa o assolutamente niente di tutto questo, semplicemente il rigore del 2-0 è stato ripetuto perché Insigne aveva sbagliato il calcio di rigore, però il portiere del Lecce, che è Gabriel, aveva praticamente entrambi i piedi fuori dalla linea. Poi è stato graziato il Napoli in questo senso. Insigne ha tirato oggettivamente un rigore orribile, che probabilmente, anche se fosse stato dentro la porta, il portiere del Lecce avrebbe comunque parato, molto, molto probabilmente. Però regolamento è regolamento, e quindi questa è una piccola chicca regolamentare. Il rigore è stato ripetuto, Gabriel è stato ammonito e Insigne ha avuto la possibilità di tirare il rigore una seconda volta, di tirarlo molto meglio soprattutto rispetto alla prima, e di andare a segnare il gol del provvisore 2-0 per il Napoli. Poi non sarebbe cambiato niente, però una piccola chicca regolamentare relativamente alla gara di oggi, perché sta regola,
lo sai,
la regola è nuova di quest'anno. L'abbiamo visto anche abbiamo visto in Champions League, abbiamo visto Borussia Dortmund Barcellona con il portiere, credo, del Borussia, correggimi se sbaglio, che aveva aveva entrambi i piedi fuori dalla linea di porta, e il rigore non è stato ripetuto nonostante il VAR. Oggi invece non c'è stato neanche bisogno del VAR praticamente, perché l'abito addirittura l'ha visto già in diretta che il portiere era fuori dai pali. Però le regole ci sono, vanno assolutamente rispettate. È una regola nuova che va applicata e andrebbe applicata sempre praticamente. Invece abbiamo già visto diversi casi dove, per esempio, anche nella Supercoppa Europea, l'ultimo calcio di rigore tirato dal Chelsea andava ripetuto. Dal Chelsea o dal Liverpool? No, era il Chelsea che ha vinto, no? Quindi il rigore...
No, abbiamo perso,
Mio, scusami. Allora il rigore è stato parato dal portiere del Liverpool, il rigore decisivo, praticamente. L'errore finale del Chelsea, il portiere era fuori dei pali e andava ripetuto il rigore. Molto semplicemente, tutto qua.
Io vi lascio qui, vi auguro
tranquillo, vai pure. Buonanotte, Opi.
Buonanotte, Opi.
Intanto abbiamo visto gli highlights anche di Lecce Napoli. Buonanotte, Opi, ci sentiamo martedì sera per Brescia Juve. Buonanotte.
Ciao.
Abbiamo visto già, credo, 4-5 partite della giornata. Abbiamo visto la Sampdoria, Lecce-Napoli, abbiamo visto il derby, abbiamo visto la Juve, ci manca la Roma. Bologna-Roma 1-2, vittoria della Roma per 2-1, alla fine proprio l'ultimo respiro, Gianluca.
Sì, non è stata brutta come partita. Bologna, ecco, il Bologna ha dimostrato che può fare qualcosa in questo campionato. Ha un suo perché, che è motivazionale anche questo, è un campionato molto di motivatori. E la Roma ha un gioco, diciamo, particolarmente aggressivo.
Diciamo che il Bologna, Bologna quest'anno ha più che motivatori, ha un motivo più che altro per fare bene. Una,
sì,
una persona,
ma motivatori intendo che ci sono che motivi per cui il Bologna
esatto,
gioca così.
Esatto, quello intendo, sì. Poi, vabbè, la Roma è più forte del Bologna, poi questo è in dubbio. Anche se non abbiamo parlato benissimo della Roma, onestamente, in queste prime giornate. Però, diciamo che è una squadra che è un diesel scassato, mi passi questa frase, cioè è un diesel già parte lenta di suo e poi ogni tanto c'ha, diciamo, si scassa per motivi non meglio definiti.
No, ho trovato adesso questa costante
esatto, che è Dzeko più che altro e che comunque è una costante anche di
non solo meglio. Io ti direi più due giocatori, vero, tu e Pellegrini. Io ti direi, sono stati messi nelle posizioni migliori.
Io ti direi due giocatori che ho visto molto bene nelle ultime due partite, non tanto in questa, ma nelle ultime due partite, quella di Coppa e quella di domenica. Kluivert l'ho visto stranamente molto bene.
Sta sfruttando l'occasione, non gli capita più.
Esatto, esattamente. Adesso, oggi non so neanche se ha giocato, francamente. Non credo abbia giocato oggi.
Kluivert. Sì, ha giocato. Ha rimesso praticamente quasi la stessa formazione di Coppa.
Ah, ok, non ha fatto tutto.
Ha tolto Zaniolo. Lasciando il posto,
giusto, vero, non ha giocato Zaniolo,
errore mio. Sì, credo che abbia capito lui che ne ha 13 buoni e deve far giocare questi 13. Gli 11 di oggi più Zaniolo e uno tra Spinazzola e altri. E il problema è l'eccessiva aggressività. La Roma aveva un uomo in meno, ha vinto comunque.
Sì, ha giocato poco Kluivert, ha giocato 51 minuti oggi, ha giocato veramente poco.
Sì, ma è giusto, perché poi fa entrare Zaniolo, ci sta. È un dualismo in questo momento.
Sì,
però
esatto.
La Roma ha cominciato a prendere motivazione, anzi regolarità tecnica, quando ha detto Zaniolo, trequartista centrale, non fa quello che fa Pellegrini, che è un ottimo giocatore lì, e Pellegrini non può fare il mediano perché non ce l'ha le caratteristiche, metto Veretù, che magari è meno forte, però dà ritmo e Cristante prende confidenza. Mkhitaryan a sinistra non è Perotti, però è un buon giocatore. Ora, l'unico difetto è quel fatto lì. Mancini alla prossima manca, torna Jesus. In Coppa ha fatto bene. Voglio vedere un campionato.
E questo è quanto. Questo stiamo vedendo gli highlights della partita di oggi di Bologna.
E Bologna non ha demeritato per niente, mettiamolo per chiaro.
No, beh, avesse portato a casa il pari, diciamo che non ci sarebbe stato assolutamente
nulla. Non era rubato, era stata una buona partita.
Poi però la Roma, diciamo, come posso dire, la Roma ha avuto praticamente, come posso dire, la Roma ha avuto, ecco, questo è il gol di Dzeko, lo stiamo anche vedendo.
Sì, qui è la difesa, erano stanchi, se lo sono persi, ma è... ci sta,
al 93esimo, diciamo, è, come posso dire,
sì, ci sta, è un trio difensivo loro.
Sul forcing finale ci può stare, poi è Dzeko, ragazzi, Dzeko è comunque è un cecchino in situazioni come questa, a livello di pressione. È l'anno tra l'altro questo, perché l'anno scorso il campionato si è abbastanza addormentato, Dzeko. Cioè comunque è stato un campionato è stato un campionato a livello di numeri per quanto riguarda Dzeko deludente, ha fatto molto meglio in Coppa. Quest'anno è la stagione in cui dovrebbe andare bene, sia in campionato che in Coppa, infatti sta andando anche benino, tutto sommato. Adesso, credo che sia non mi ricordo se era 3 o 2. No, 3 gol già in campionato in 5 partite e ha segnato poi anche in Coppa. Ha segnato poi in Coppa giovedì nell'esordio contro
Guarda, te lo dico.
No, ma per la Roma, per la Roma è grasso de cola avere uno come Dzeko, cioè, anzi, assolutamente, vai.
No, ma la Roma, guarda, in poche parole, la Roma ha una rosa corta alla fine. Ha deciso di puntare su pochi giocatori con quel tipo di gioco. Fonseca fa bene, però in Italia bisogna che guardi anche la fase difensiva e ti direi anche l'aggressività, perché prende troppi gialli, ne prende veramente tanti. Il Bologna è che stava cominciando a far giocare Bani, Denswil e Medel, due esteri e uno che è andato in retrocesso, gli deve un po' carburare. E continuo a ripetere, io non so perché gioca destro titolare, ma è una scelta dell'allenatore. non gliela metto in discussione.
Andiamo a vedere gli highlights adesso, andiamo a parlare anzi della partita che si è giocata oggi all'ora di pranzo, che ha visto la vittoria netta, direi molto netta anzi, del Sassuolo contro la Spal. Ne parlavi prima di Sassuolo Spal, più che altro per parlare del crollo della Spal, cioè come mai questo calo, perché comunque la Spal è passata in 7 giorni da rimontare contro la Lazio a prendere praticamente 3 gol in poco più di un tempo, perché il terzo gol è arrivato in secondo tempo.
Mi sa che ha trovato un avversario che ha capito come fermarla.
Molto semplice, così.
Dove il Sassuolo mi sembra superiore a molte squadre della media classifica. Cioè, un uno contro uno di Berardi, di De Frello Caputo, si può produrre in un gol.
Questa è l'azione del primo gol in particolare è molto emblematica, perché comunque è un contropiede che parte a livello difensivo ed è... E coinvolge, credo, non voglio dire 6-7 giocatori, però quasi, Andiamo a vedere.
No, è molto veloce, loro hanno tre
punte
veloci.
È molto veloce, comunque con grande movimento di palla da parte del Sassuolo. Sassuolo che ricordiamo,
sì, loro
tecnicamente, tecnicamente Sassuolo è la miglior coppia d'attacco del campionato in questo momento, perché ha Berardi a quota 5 e Caputo 3, che sono i primi due in questo momento in classifica dei marcatori.
È anche uno dei migliori attacchi,
Esatto, assolutamente. Latita dietro, come d'altra parte è Sassuolo, cioè non stiamo parlando del Real Madrid, stiamo parlando di una squadra che
vabbè, io su,
dietro ha dei
limiti difensivi. Ti ripeto, io ho la guerra con 21.
Comunque, ridendo scherzando, il Sassuolo in questo momento ha 7 punti, ha 5 punti dalla prima che è l'Inter, ed è a un punto dalla Roma che è quarta e a 2 dal Napoli che è terzo. E a 3 dalla Juve che è seconda.
Sì, però la partita di Roma... Io guardo la partita di Roma,
scusa,
ha evidenziato
detto,
che loro...
Scusa, ho detto una cazzata, è a 6 punti dalla prima.
6 punti, non 6-7. Ti dicevo, la partita di Roma ha evidenziato che loro hanno dei grossi difetti a livello... Cioè, loro non possono giocare con la linea altissima, perché non hanno difensore serio. Oggi forse Tojan, però, ripeto, questo non è un parere personale, quindi non è tecnico. A me Chiriche fa schifo, mai capito perché gioca. Un difensore lentissimo.
Questo di Caputo è secondo me il gol più bello della domenica, con tutto il rispetto per quello della Fiorentina di Ribéry, ma questo secondo me a livello di azione, a livello di gesto tecnico, secondo me è il gol più bello della domenica.
Cioè loro sono una squadra che deve chiudersi bene, quindi la linea la deve tenere bassa, oggi l'ha tenuta bassa e ha avuto più ragione, a Roma l'ha provata altissima ed è stato preso a pernacchie, e deve fare un centrocampo che palleggia meno, deve essere velocissimo. Traoré e Duncan sono giocatori che la palla la portano subito ai tre davanti, che sono di una qualità buona. E di là la spalla è così, Eric, lo sappiamo dagli anni in cui Canton ce l'ha presentato. Gli gira una volta, la volta dopo non gli gira.
Comunque è già il terzo campionato questo che fa la spalla, credo, no?
Sì. Allora è costruita bene, ci sono grandi giocatori, certo, per la loro dimensione. Però è arrivato Tomovic, tenti un po' voi.
Tomovic,
no, non ha giocato male.
Te lo sei legato il dito Tomovic dal Chievo, poi parleremo del Chievo.
A Firenze non lo volevano, Landoi ha fatto semidisastri, venga a volo.
Va bene, stiamo ancora vedendo gli ultimi highlights di questa... Di questa partita che ha visto la vittoria del Sassuolo per 3-0 nei confronti
della Spal. Ti direi anche che ha troppi giocatori, secondo me.
La Spal hanno fatto vedere tipo un tiro negli highlights, quindi è stata proprio una partita assolutamente dominata.
Non ha giocato bene, proprio spenta. Però un'altra cosa la Spal, poi cambiamo, hanno troppi giocatori intermedi, cioè io non so come faccia lui poi ad avere una gerarchia. Oggi c'era Di Francesco mezzapunta, c'era Strefesa, poi ha cambiato, ha messo Sala, c'era Paloschi, Valdifiori, c'ha tanti giocatori di cui non ti saprei dire, a parte Kurtic che gioca lì, e Petagna.
Passiamo alla partita che si è giocata alle 18, quella che ha visto il pareggio tra Atalanta e Fiorentina. Bella partita, molto molto bella, molto, molto divertente. Pareggio giusto?
Sì, purtroppo, perché la Fiorentina c'ha l'incubo che non vince da 18 partite, quindi non lo so, la Fiorentina non ha demeritato, però io ripeto, quando prendi tanti gol alla fine c'è qualche problema, la Fiorentina dietro ha ancora grandi problemi.
Sì.
E non è a mettere Caceres, non è... avere tanti ammoniti, per cui magari la pressione offensiva si abbassa.
Sì.
è che loro hanno veramente, sono una squadra in ricostruzione, trovano davanti un altro avversario che viene dalle batoste di Zagabria,
sì.
Non sta giocando al massimo, però è una squadra che non molla mai e ha troppo talento per perdere, mm-hmm. Quindi ci sta.
Ah, scusami, che stavo cercando di andare a prendere gli highlights delle partite, perché non ci sono quelli ufficiali, non ci sono in questo momento sul sito della Lega Calcio, praticamente mancano gli highlights dei gol che sono stati,
devono arrivare, guarda, secondo me arrivano presto.
No, le balle secondo me arrivano l'una di notte, quindi in questo momento non abbiamo sfortunatamente gli highlights di Atalanta Fiorentina. No, beh, li troviamo in qualche modo, però andiamo, vai avanti pure con l'analisi di Atalanta Fiorentina.
No, io ti dico, vedi oggi una puntata di Pallonari dove non faccio il cretino, l'ho fatto prima.
Okay. Vai.
Sì, perché sono in albergo, non posso fare gli urli in 20 camere.
Ok, benissimo.
Per quello non posso fare, che no, ho fatto prima, ma perché erano
l'orario era comodo, diciamo.
Sì, adesso è un orario normale.
Vai.
Piano piano, come dice Marzullo.
Piano piano sottovoce, bravo,
so.
Bravo.
Sì, io ho due pensieri.
Sì.
Uno, perché continua a ridere.
Sì.
Perché? Io voglio sapere a Montella, dov'è che trova il divertimento? Ok, gioca bene, però è ultimo.
Stanno arrivando gli highlights, ecco qua. Stanno...
E ha le stesse lacune difensive che abbiamo ecco visto qua. Con Napoli.
Sì.
C'è dei momenti in cui veramente lascia il campo all'esterno alto 20 metri, ma 20 mm-hmm. metri dove non c'è nessuno.
Sì.
Stoppi, guardi, metti il pallone. L'altro è l'Atalanta, io credo che anche loro stiano vivendo un po' la cosa... come della Juve, cioè che sono convinti che loro, sì, vabbè, ma se faccio 20 minuti da bergamasco ribalto tutte le partite e non credo che sia una buona variante. Comunque l'Atalanta, è vero che è due anni che sta andando bene, però non ha la forza della Juve di dire ok, gioco al 2 all'ora ma vinco. L'Atalanta, sì, tanto rimonto, ok, però hai visto in Champions, io sì, si rimonta, però poi erano 2, poi diventano 3, è dura.
Tu come vedi, tu onestamente, questa l'Atalanta, diciamo, in ottica campionato alla fine? Ecco, intanto stiamo venendo
finalmente. Mi pesa la Champions.
L'abbiamo vista male, questo è il secondo gol della Fiorentina, lo stiamo vedendo, quello di Ribery, molto bello.
Sì, ha problemi difensivi, quello ci sta, non mi sembrano un ma po' io difficoltà credo, no,
al di là di tutto, io credo che nella partita di mercoledì loro abbiano patito, secondo me, la spinta psicologica. Secondo me è stato quello il problema principale da parte dell'Atalanta.
Non lo so, secondo me te l'ho detto, loro stanno vivendo una cosa che anche la Juve in questo
sono fatti
momento.
Prendere dalla tensione.
Non lo so, secondo me no, sporcato. Io l'ho rivista.
Sì, però,
secondo me loro non...
Però,
secondo me è un'altra cosa, cioè,
però, dai,
loro hanno lo stesso problema della Juve.
4 gol di nuovo Zagabria Atalanta, secondo me non ci sono mai. Però mercoledì è stata così, perché comunque la partita è stata un disastro per l'Atalanta mercoledì sera, l'abbiamo seguita anche in diretta.
Sì, lo so, ma io poi l'ho rivista.
Anch'io l'ho rivista.
Secondo me loro... gli è nato quel... come ti ho detto prima, la Juve c'ha quel pensiero che ok, tanto se vado a 2 all'ora in Italia vinco e rischi, loro stiano veramente credendo che loro basta che giri una manopola e possono vincere le partite o rimontarle. A Zagabria non l'hanno provato a fare, ma non tiravano, perché Zagabria ti mangiava il pallone, picchiava, perché ha esperienza europea la Zagabria, per quanto sia una squadra, però ha giocato in Europa, lo sa cosa vuol dire
ovviamente
colpire,
certo,
quando è il momento giusto. E Zagabria ha colpito quei 20 minuti quando l'Atalanta non aveva la manopola. E ha fatto 2-3 gol e poi ha chiuso la partita. Vediamo.
Non credo che abbia... No, forse l'abbiamo. Aspetta un secondo, che vado a vedere un secondo se effettivamente è così. Perché mi sa che abbiamo... No, non abbiamo... Non ce l'abbiamo da fonti dirette da poterla mettere in diffusione in buona qualità. Però abbiamo... Praticamente dovremmo avere la prima pagina di Tutto Sport. Adesso un attimo che vado. No, Fatto Quotidiano, con tutto rispetto, me ne può fregare di meno. C'era la prima pagina praticamente di Tutto Sport. C'era il video praticamente sul sito e titolava Fuga 3. Adesso vedo di riprenderla. Non so se possiamo mostrarla. Sfortunatamente, perché c'è
Eric.
Perché il video. C'è il video di Jacobelli, praticamente. Comunque.
Eric, voglio dirti una cosa.
Vai.
Mi hanno girato una cosa che stava facendo Giletti stasera.
cosa stava facendo Giletti. Guarda, non mi interessa cosa sta facendo Giletti, anche se...
Ti dico solo Pamela Prati che parla con un finto caltagirone.
Quello sì, quello me lo ricordo perché sapevo che sarebbe stata ospite.
È una settimana che ho preso due colpi al cuore.
Sarebbe stata ospite, però mi volevo fermare praticamente.
È una settimana questa brutta, Eric. Tra cinema, libri e Mocha
libri,
TV,
libri con la mezzo libri. Cuore. Lei non segue il libro, praticamente. Allora, cioè, il titolo di tutto
questo
sport.
Tridente di colpi brutti, mi sento male, guarda, dimmi tu se hai trovato.
Allora, il titolo di tutto sport, poi spero di avere un'immagine migliore nei prossimi minuti. Comunque il titolo principale è Fuga 3, ci sono le foto di Conte, Sarri e Ancelotti. E in taglio alto c'è Gioia Vettel e Ira Leclerc, relativo ovviamente al Mondiale di Formula 1, la gara di oggi di Singapore, che la Ferrari ha vinto facendo doppietta, però malumori per quanto riguarda Leclerc, che voleva gareggiare praticamente con Vettel.
Voleva vincere tutto.
E non gli è stato consentito perché, giustamente o meno, lì dipende dai punti di vista, probabilmente avrebbe anche rischiato praticamente di mandare a repentaglio tutto, probabilmente. Contando anche che eravamo a Singapore ed è una pista ostica, praticamente. Singapore è un cittadino molto, molto, molto rischioso. Vedete che ci sono state tre safety car oggi nella gara?
Sì, tutte nell'ultimo periodo.
Tutte nell'ultimo periodo, sì, infatti il premio è arrivato al limite delle due ore. Tornando a noi, tornando agli highlights praticamente di questa
Cagliari-Genoa
e Udinese-Brescia, mancano queste due molto, molto velocemente.
Vabbè, si possono fare insieme, ti posso dire in breve che l'Udinese,
vai, cominciamo con l'Udinese,
sta diventando una squadra che ne fa una bene e una no ormai,
sì, ok.
Soffre la continuità, non so, cioè non si adatta molto bene. Il Brescia è tosta, una squadra che ha quel gioco, fa quelle tre cose, però gira. In questo momento sta girando bene, fa i punti della salvezza adesso, stranamente.
Sì.
Giusto che li faccia adesso, perché poi ci sarà il calo invernale, le altre tireranno su il livello tecnico, quindi Brescia rischia di prendere il goleade come Lecce. Quindi li fa ora e poi li farà a fine anno calcistico.
E Brescia arriva bene alla partita con la Juve, direi, no? Questo intanto stiamo rivedendo il gol di Romulo, questo tiro da biliardo da parte del giocatore bresciano, vai.
Ma gioca bene, Brescia, cioè ha quelle caratteristiche, non è cambiata tanto rispetto alla Serie B, si è adattato un po' a non andare a 2000 all'ora, perché in Serie B lo puoi fare in A, no, che ti scopri, e fa il giusto, sta facendo i punti adesso, se esce con un pareggio con la Juve, ha fatto un terzo del lavoro
e
manca ancora tutto.
E ripeto, con tutte le questioni psicologiche che comunque sono sicuramente importanti e fondamentali, Balotelli sicuramente gli aiuta dal punto di vista del peso in attacco. Poi vediamo come si comporta. In teoria, no, chiaro. Poi vediamo da martedì come si comporta il Brescia, naturalmente, in campo, praticamente, con la presenza di Balotelli. Questo è poco ma sicuro. Parlando invece di squadre
di Cagliari-Genoa
che ha giocato con
nel
la maglia del
Cagliari è quello.
Genoa che ha giocato per motivi inspiegabili con la maglia dell'Inter dello scorso anno, cioè bianca con la croce rossa. E la Croce Rossa, effettivamente, basandoci su quello che abbiamo visto venerdì sera, mi sa che era meglio chiamarla per il Genoa. Con tutto il rispetto, ovviamente, per la formazione genovana, una semplice battuta. Però, specialmente a livello di svolgimento di partita, vittoria che mi sento di dire abbastanza
meritata, ben giocata, è un buon Cagliari.
Sì.
Secondo me non gli servirebbe neanche l'Angolan, te la provoco. Secondo me già così sono forti.
Sì.
Cioè, non hanno bisogno.
Diciamo che gli aiuta sicuramente, però effettivamente è una squadra che, diciamo, è la classica squadra, secondo me, insomma, magari tu puoi essere in disaccordo.
Vabbè, lo conosco l'allenatore, quindi puoi
chiedermelo, nel senso,
lo so.
Che fa poche cose, ma ne fa bene. Ne fa molto bene, anzi.
È Maran, caro mio. Esatto. Ma Maran è così.
Sì,
Chievo
fa poche, cose, ma ne fa bene. Quelle poche... infatti, lo dicevo anche le Chievo, se ti ricordi. Non so se eri in onda quando parlavo di
Le caratteristiche di Maran.
Fa due cose, ma ne fa bene. Le fa molto, molto bene, le fa meglio di molti altri. E così vanno avanti, praticamente.
Così
le squadre del genere fanno campionati tranquilli, diciamo. Magari
46,
esatto, magari il salto di qualità non te lo faranno mai, queste squadre qui, ovviamente, per ovvi motivi. Però comunque arrivano a una salvezza tranquilla e, diciamo,
sono
sempre soldi in Serie A, soprattutto contando la situazione. Vai.
Beh, ha portato il Chievo nono. Io su Maran, a parte, è uno di quelli che è andato via insieme a Castro, che non me ne pento. Cioè, ha fatto bene. Non capivo Cagliari, però
quello ha soldi, effettivamente se vuole alzare il livello lo deve fare lì in questa avventura dove può accadere tranquillo, non ha nessuno che lo disturba.
Sì. Poi il Cagliari mi sembra
che... però la differenza è Cagliari, che sono a Castro,
Cagliari mi sembra che è una società comunque abbastanza solida dal punto di vista economico.
Beh, scusa,
non navigano nell'oro, però comunque è una società tranquilla.
Però ti vorrei far capire, è un po' come il concetto quando dicevano dell'Leicester, cioè il Cagliari è riuscito in due giorni a sostituire i due più forti prendendo Olsen e Simeone, mm-hmm. che per le squadre di quel livello lì soldi.
È grasso che cola, certo.
È come il discorso ha vinto l'Ester e il nuovo Chievo. Ragazzi, l'Ester fa 150 milioni di attivo.
Sì, dovremmo aprire una parentesi una volta sulla grande discrepanza che c'è nei diritti televisivi in Inghilterra e che c'è qua in Italia.
Aston Villa ha speso 100 milioni. Cioè, Aston Villa ha speso 100 milioni.
Sì.
E la differenza è tutta lì. Una squadra che è appena arrivata come in Brescia ha speso 7 milioni.
Esatto, esattamente. E... perché comunque in Italia più che altro c'è anche discrepanza sui diritti televisivi. È vero che le squadre grosse praticamente prendono meno soldi rapportate alle altre in giro per l'Europa, in Inghilterra, Germania, Francia, anche se andiamo a vedere. Però è anche vero che la forbice tra tipo la Juventus, l'Inter, il Napoli magari no, ma il Milan sicuramente, e il Cagliari è di 20-31 probabilmente a livello di rapporto.
Sì,
decisamente di più. In Inghilterra mm-hmm. anche, però è anche vero che in Inghilterra girano molti più soldi, però il discorso è, sì, la forbice è comunque abbastanza altina, non è così alta come in Italia, però soprattutto in Inghilterra i diritti televisivi generano molti più soldi, perché comunque in giro per il mondo la Premier League fa, tipo mi sembra, 4 miliardi di diritti televisivi, quindi non di più addirittura, quindi comunque... partono già molto più avvantaggiati, ed è il motivo per cui, per esempio, vero che hanno faticato negli ultimi anni, però è il motivo per cui, per esempio, un Leicester ha potuto, facendo anche la stagione della vita a livello di botte di fortuna, per carità di Dio, però ha avuto comunque la possibilità di competere e di vincere il campionato inglese, cosa che in Italia, con tutto rispetto, un Cagliari, il campionato italiano, penso che non lo vincerà mai, probabilmente, con tutto il livello. Magari se gli dai 120-150 milioni, non dico che lo vince, però quantomeno può provarci. O il Cagliari, o anche una Sampdoria, se vogliamo, per utilizzare, parlando di squadre che sono in questo momento in difficoltà. La Fiorentina non parliamone, per esempio. Che comunque, vabbè, la Fiorentina adesso ha i soldi, però più che altro per spendere i soldi deve, penso che scusa, per finanziare deve anche cominciare a incamerarli. E quello non è propriamente la cosa più semplice nel mondo. Cioè, ci vuole il tempo, ovviamente, per una squadra come la Fiorentina. E soprattutto deve poi chiudere il gap anche con le grosse, e quello è un altro paio di maniche. Queste qua, no, vogliamo aprire una breve parentesi, ultimi 4 minuti per parlare di Formula 1, del Gran Premio di oggi, che è stato un premio molto divertente.
Beh, abbiamo anche la Serie B, ce li metto tutti. Ah
no, giusto,
è vero,
niente.
No, facciamo tutte e 4 minuti, è facile.
Niente Formula 1, parliamo della B allora, apri il capitolo Serie B, attimo ti metto la classifica.
Vabbè, ma tanto ci infilavo anche la Formula 1, vai tranquillo. Della B ti posso dire che non c'è, come solito, nessuno in testa, vivo. C'è una squadra a cui dici, stanno bene.
Abbiamo il Benevento e la Virtus Entella in testa con 10 punti.
Sì, ma hanno due caratteristiche diverse, perché il Benevento, te l'ho detto, il murismo finché hai giocatori che lo fanno bene non è un brutto. A Venezia è arrivato playoff, cioè io non metto in dubbio che lui sì, fa un calcio che a me non mi piace per niente, però quel Venezia era arrivato quasi ai playoff, e questo Benevento ha fatto 7 gol, però col derelitto Trapani, sì. Quindi sì. È cittadella che non è più cittadella di una volta, quindi
ok.
Non voglio guardare quello. Guardo che è una squadra costruita con criterio. Forse la prima squadra di Inzaghi dove gli hanno messo gli Etemai, i Viola, giocatori di esperienza, insieme agli Insigne, che tanto gli dai palla, fa 60 metri, bene, ci mm-hmm. pensa lui.
Sì.
L'Entella fa la tattica Corini, li fa tutti ora, così a posto. Poi vinceva 1-0, quindi non è che ha fatto il calcio spettacolo. Delle altre... c'è tanto livellamento, cioè Oddo col Perugia ne azzecca una, ne sbaglia una. A Empoli, che è la super favorita, non sono primi, e non è un problema, è che fanno pochi gol. Gli manca Ciccio Caputo, ed è normale. Basta vedere dove è a Sassuolo. Ventura, per quanto non ti piace a te, è secondo, ma gli gira bene adesso, aspetta, quando non gli gira bene...
Ma la Salernitana comunque non è una brutta squadra, cioè al di là di tutto.
No, sul cazzo Ventura,
mentre sul cazzo Ventura per i disastri che è riuscito a fare con la nazionale, però
sì, ma gliela ha fatta la Lazio, con rispetto, gli hanno dato dei giocatori che
sì,
Ichin,
certo.
E Dioscia, che sono giocatori da riserva da Lazio, quindi sono a Salerno, vedi tu. E le due che mi piacciono di più sono l'Ascoli, perché comunque è una squadra che è costruita per lottare quest'anno, i soldi ce li ha messi per una volta.
Sì.
E ha tanti attaccanti, tra cui Scamacca che è bravo e non è da Serie B. Questa è una scelta che ha fatto il Sassuolo, cioè di mandarlo qui perché avevano Caputo e Berardi. Secondo me presto risale su. E anche Paolo Zanetti è molto bravo con l'allenatore, forse uno dei pochi ex calciatori che ce l'ha le idee.
Sì.
E l'altra, zitta zitta, è il Pisa, che non ha, anche lì il Pisa un po'... L'allenatore che ha Pisa, io l'ho visto in diretta ieri.
Hai visto Chievo Pisa ieri, no? Cosa c'era?
Sì, sempre ecco. Partite belle vado a vedere, 2-0, 2-2, quasi 3-2.
Ecco, sì.
Però Pisa è un'altra squadra, come hai detto te, la Maran. Tre cose fa, però Marconi gol li fa, dietro reggono e a metà picchiano. A posto, sono 8 punti e tutti dicevano che era l'ultima. Perché non avete letto cos'è Trapani, Juve Stabia, Cosenza e sì. Cittadella.
Sì, ecco. Sì.
Ti dico la delusione, chiudendo, la delusione più grande, più che il Chievo è Zezé, è un 50-50, ma direi che è sul 5,5 in questo momento, deve ripartire.
È undicesimo.
È Frosinone.
È perfetto perché è a metà classifica in questo momento il Chievo, è undicesimo.
No, no, ma cioè, a livello di gioco ci siamo, però la concretezza non c'è. Ha preso 5 gol, ne ha fatti 6, perché dietro se si rompe il finlandese siamo morti.
Sì.
Quella mi ha deluso di più, più del Chievo, è Frosinone. Frosinone ha fatto 4 punti in 4 partite con okay. Nesta. E comunque con la stessa rosa che era in Serie A. E c'è Trota, c'è Ciano che poteva stare in Serie A tranquillamente. E c'è un sacco di giocatori dell'Atalanta che hanno mandato un prestito. Tanti ex Palermo.
Sì.
Non stanno giocando mai una partita convincendo tutti. Non convincono mai. E c'è Nesta in panchina che comunque a Perugia aveva fatto ottimo lavoro. Invece qua mi sembra che stia soffrendo un po' quello che vive la Fiorentina. Cioè che lui sia tranquillo però... Frosinone è una piazza che deve stare quasi in Serie A, quasi,
sì, sì.
E invece si è fatta risucchiare, e con quello chiudo.
Va bene, Perbacco devi morire di questa giornata.
Vabbè, Perbacco, la doppietta da Ferrari, nessun dubbio, io non me l'aspettavo a Singapore,
esatto,
e invece l'hanno fatta a Singapore.
Il problema è quello, che comunque l'hanno fatta, scusatemi, ho sbagliato la schermata, eccoci qui, che l'hanno fatta a Singapore, contro direi quasi ogni pronostico, alla fin fine, tutto sommato, no?
No, ogni pronostico no, perché la macchina l'avevano migliorata, è che hanno fatto la doppietta, che quello magari non te l'aspettavi, più vincesse il Clerc potevo aspettarmi, che facesse la doppietta, no.
La gestione, diciamo, del tutto ti ha convinto, ti lascia perplesso?
No, a me non mi è garbato Giovinazzi con l'Alfa Romeo che li ha fatti passare, perché allora battiamo cassa quando lo faceva Ocon, però quando lo fa Giovinazzi, te lo può dire il signor Bomba, è giusto, perché deve rispetto alla bandiera, ma va a cagare. Cioè, li ha fatti passare, veramente, una roba... Poi non incide niente nella gara, però... Si batte campana dalla Mercedes e poi si fa la stessa cosa. E allora no, ma lì è giustificato.
Ok, va bene.
Poi, non c'entra nulla.
Il devi
no,
morire.
È giusto.
Il devi morire invece?
Ma il devi morire, secondo me, è un po' esagerato. È l'inizio del Barcellona.
Sì, che è un po' effettivamente... Non voglio dire sottotono perché è sbagliata assolutamente dire una cosa di questo tipo.
No, però ha fatto tanti
vedere,
ne ha presi tantissimi.
Esatto, vedere il Barcellona non primo in classifica e in una situazione decisamente inusuale, perché in questo momento il Barcellona adesso Barcellona
è fuori dall'Europa, sarebbe a 5
punti. Barcellona ha perso oggi col Granada, che è terzo in classifica, il Granada, cioè non stiamo parlando di, diciamo, Granada fino a ieri per me era una canzone di Claudio Villa, non una squadra di calcio, francamente.
Ma il Granada è una di quelle squadracce che te mettono fisicamente addosso, poi già hanno i classici giocatori di esperienza. Sì. Ma è la difesa che a me
Barcellona,
potrei dire
Barcellona ha il miglior attacco e la peggior difesa del campionato insieme
all'Espanyol
e al Betis in questo momento.
Sì, però se il Barcellona
esatto,
quello che cioè, diceva, quello. Dicevate voi della Juve
prende troppi
gol. Barcellona ha preso troppi gol e col Dortmund meritava di prenderne uno, quindi cioè secondo me Valverde la sta un po' facendo il concetto di vabbè, cioè quelli lì, no, perché tu mi fai giocare Junior, Firpo, Fati, che vabbè sta andando benissimo, ora forse si è fatto anche male perché gioca tutte le partite,
sì.
Però hai messo l'Englet, cioè oh, sei sempre Barcellona, sì. Vieni da 2 anni dove le prendi in Europa, bisogna che metta un po' la testa, perché rischia che tutto questo talento lo butti via.
Va bene, grazie Gianluca Rouge.
dalla mia stanza vi saluto. Buonanotte. Una buona notte. Ricordate il dogma di Inzaghi.
Sì.
Posso fare calcio bello, ma dammi Temai e Viola che picchiano e vedi che vinco la Serie B.
È vero. Ci sentiamo con il campionato martedì, mercoledì e giovedì. Martedì con Brescia Juve, anzi tra l'altro vediamo in chiusura il programma della giornata calcistica che ci aspetta tra martedì e giovedì, giornata in programma il 25 settembre. Ecco qua, allora martedì alle 19 Verona Udinese, alle 21 Brescia Juve, Verona Udinese su Sky e Brescia Juve su DAZN, mercoledì alle 19 Roma Atalanta su Sky, alle 21 su DAZN Fiorentina Sampdoria Spallecce e su Sky Genoa Bologna Inter Lazio Napoli Cagliari e Parma Sassuolo. Giovedì il posticipo alle 21 su Sky Torino Milan. Noi seguiremo in diretta Brescia Juventus Inter Lazio, però daremo anche naturalmente aggiornamenti su tutte le altre partite, e Torino Milan giovedì sera, e noi vi diamo appuntamento a quello. Poi ricordiamo, mercoledì sera alle 23, immediatamente dopo le partite, magari qualche minuto dopo le 23, visto che le partite inizieranno alle 21, quindi inizieranno e finiranno proprio a ridosso delle ore 23, appuntamento con una nuova puntata dei Pallonari, a caldissimo, proprio finite le partite di mercoledì sera. Grazie ancora Gianluca Rouge, grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento, e noi chiudiamo qua. Buonanotte, alla prossima, ci sentiamo martedì per il campionato.
Miu.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.